Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Ronaldo dorme tranquillo mentre la Juve non prende sonno, pensando al futuro di CR7 che tiene tutti in stand-by e non si sbilancia il portoghese, ma lascia intendere. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchi e Alberto Mauro.
Buonasera e ben ritrovati. Sì, sono parole che si possono leggere in un modo o nell'altro, però non lasciano tranquillissimi i tifosi juventini, perché avrebbe potuto tranquillamente dire io adesso penso all'europeo e il mio futuro è alla Juventus. Questo non lo ha detto. Perché, per come, adesso ne parliamo, analizziamo nel dettaglio, parola per parola, centimetro per centimetro, tutte le frasi di Ronaldo. È chiaro che si trova alla vigilia dell'esordio europeo, quindi priorità chiaramente al Portogallo,
il focus è quello.
E fin lì siamo tutti d'accordo. D'altra parte, insomma, parole sibilline, ha lasciato più di un dubbio sul suo futuro, non ha assolutamente chiuso l'addio, non ha neanche confermato di rimanere alla Juventus, quindi diciamo che è ancora tutto in ballo. Io al momento non mi sentirei di dire va via al 100%,
non conferma, come, non smentisce.
Esatto, come non mi sentirei di dire rimane al 100%, se devo, sulla base della mia esperienza.
Uno che non ti dice niente sul futuro ti dice che del futuro non sa ancora nulla, e quindi ti dice che quello che attualmente rappresenta il futuro,
bene,
pensando a oggi,
è
da mettere in discussione.
Esatto, e se al 12-13 giugno ci
tu metti in discussione la Juventus,
nell'incertezza evidentemente una scelta non è stata fatta. Se una scelta non è stata fatta, ci si apre a delle possibilità che possono essere l'addio, la permanenza, però non c'è certezza.
Certo.
Questo è comunque un elemento, anche perché è la prima volta nella storia recente, almeno della Juventus, che la Juventus è appesa alla decisione di un giocatore, no? Di solito la società decide e il giocatore prende atto. Poi magari ci si confronta, chiaramente, in questo momento è unilaterale, è Ronaldo che decide e la Juve accetta qualsiasi possa essere la decisione di Ronaldo. Dopodiché c'è anche la situazione conseguenziale del mercato, perché il mercato,
quello,
per svilupparsi
tutto
pienamente, ha bisogno di capire se Ronaldo rimane o no, no? Cambia qualcosina e quindi anche lì immagino che Cherubini chiaramente molte operazioni le stia già impostando, sviluppando, però sapere se Ronaldo rimane o no cambia quasi tutto nelle strategie di mercato di quest'estate per la Juventus.
Del domani non v'è certezza, al netto della sfida del Portogallo contro l'Ungheria. Le parole di Ronaldo dal ritiro lusitano, allora le andremo anzi analizziamole, partiamo adesso, poi tu hai un'interpretazione abbastanza interessante che svilupperemo nel corso della puntata per quanto riguarda queste parole. Futuro ancora la Juventus, quello che verrà sarà il meglio per me, questo è il titolo fondamentalmente, risponde così Ronaldo. Ovviamente sì, il mio futuro alla Juventus o altrove, ho giocato al massimo per anni, questo non mi influenzerà all'europeo, ho 36 anni, ora quello che verrà sarà il meglio, come detto. E poi mi sento a mio agio a giocare davanti come sempre, a sinistra, a destra, al centro, dietro, ovunque, insomma la sua posizione, qualunque posizione mi va bene, l'importante è vincere, aiutare la squadra. È davvero così anche la Juventus?
No, direi di no. Forse la differenza è che la Juventus c'è comunque un allenatore, in Portogallo l'allenatore è Ronaldo,
sì,
no? Possiamo dirlo? Non credo che qualcuno ci possa smentire o si possa incavolare. Lo abbiamo anche visto nella finale dello scorso europeo,
certo,
i portoghesi campioni in carica, come ha gestito Ronaldo dopo la sostituzione per infortunio. Sembrava più lui l'allenatore dell'effettivo allenatore. Addirittura a un certo punto, quando ai calci di rigore va a parlare con Moutinho, gli dice guarda, che devi tirarlo tu, perché li tiri bene, quindi vai. Adesso mi ricordo, sarà quella un'altra parte. Comunque mi ricordo questa scena con Ronaldo che va a decidere che avrebbe tirato Moutinho, e tira tra l'altro molto bene. E quindi lo si percepisce, lo si capisce che era il peso specifico di Ronaldo in quella squadra. È chiaro che lui dica sì, posso giocare di là, ma cioè, le idee sono chiarissime, come invece non sono chiare le idee sul suo futuro.
Sì, con appunto Fernando Santos che dovrà fare a meno, ne ha parlato Ronaldo, di Cancelo, peccato
sì,
che
positivo.
João sia positivo, ma non dobbiamo nemmeno... Non abbiamo nemmeno parlato del Covid, un tema che già stanca tutti, non solo i giocatori ma la popolazione mondiale,
sì.
Questa squadra è concentrata sulla gara, sarà il primo europeo di tanti giocatori, niente potrà scuotere questa squadra. E sulla Juventus è questo, ha detto fondamentalmente, non di più neanche di meno, ribadiamo, ecco, fondamentalmente ho 36 anni ora, questo non influenzerà appunto l'europeo che giocherò, quello che verrà per quanto riguarda il mio futuro sarà il meglio alla Juve altrove, non risponde chiaramente, lascia intendere che comunque appunto per quanto gli riguardi la soluzione sarà il meglio, nel senso che Albi è in attesa di valutare delle situazioni anche migliori rispetto a quella presente.
Sì, allora secondo me nella peggiore delle ipotesi ecco. Peggiore delle ipotesi rimane alla Juventus.
Certo che pensare alla migliore. Peggiore delle ipotesi, Ronaldo nella stessa frase.
Quello è il minimo, cioè meno di così non esiste, cioè meno di 31 milioni prossima stagione. È chiaro che lui secondo me
parli a livello economico.
A livello economico chiaramente cioè la base da cui ripartire sono 31 milioni, ok? Poi chiaramente ci sono delle valutazioni da fare, ovvero Ronaldo ancora voglia di provare per il quarto anno a vincere qualcosa di importantissimo.
L'assalto alla Champions.
Ed importante con la Juventus, sì. Ha voglia di rimettersi in gioco altrove magari, sì no, ha voglia di provare a guadagnare un pochino meno, perché in questo momento 31 milioni non so chi glieli possa garantire. Quindi ci sono delle valutazioni da fare. Io ho letto un po' queste frasi sibilline, un po' che si possono leggere in un modo o nell'altro, un po' come, ragazzi, io mi sto guardando intorno, se avete delle offerte vere vuol dire vere, fatemele, io sono qua a disposizione, le prenderò in considerazione.
Si è messo
quindi
in vetrina.
Si sta guardando intorno, si mette in vetrina, aspetta che qualcuno magari gli ricapiti qualche offerta. Ci sono stati dei pourparlers, ci sono state anche dei sondaggi di offerte concrete, vere e proprie. In questo momento non ce ne sono state, non sono arrivate sulla scrivania di Mendes, ma è chiaro che poi le cose nel calcio conosciamo molto bene, le cose possono accelerare nel giro di 2 ore, così come di un mese. Ci sarà tempo da qua alla fine dell'Europeo, secondo me, per svilupparle. E in questo momento, secondo me, il segnale che ha lanciato Ronaldo è questo. Io sono qua, ho ancora un contratto di un anno a 31 milioni. Cosa volete fare per convincermi a lasciare la Juventus? Sta a voi. E quindi può essere un progetto tecnico, un progetto economico, o un progetto, non so, magari un anno in più di contratto, a delle cifre un pochino più basse, ma spalmato su un anno in più. No, io non ti so dire, però secondo me Ronaldo si sta guardando intorno. Sono le frasi di qualcuno che sta prendendo in considerazione qualsiasi ipotesi. E in tutte le ipotesi c'è anche l'addio, evidente.
Penso sia la premessa. Secondo me sì. Per pensare alle altre ipotesi. Forse tu stai bene dove stai, è evidente che non tieni neanche in considerazione. Poi chiaro, ci sono le offerte irrinunciabili, quello sì.
Sì, chiaro.
In tutti i lavori, in tutte le professioni. Però evidentemente, ecco, gli anni scorsi non c'era questo dubbio, no? A domanda ben precisa Ronaldo rispondeva in maniera altrettanto precisa e perentoria. Per quanto riguarda non è bellissimo, ecco, che lui in questo momento non si dia certezze, non le dia alla Juventus. Dico, non è il massimo per come conclusione del rapporto tra lui e la Juventus,
sì,
tra lui e i suoi tifosi.
Se ci dovrà essere questa conclusione, effettivamente sì. Ti ricordi però, quando era qualche anno fa, proprio ai microfoni di Giulia Mizzoni, rimango sicuramente.
Certo, esatto,
di DAZN. E questo non è successo, ma neanche qualcosa di vicino.
100% disse, no?
Esatto, neanche vicino.
Meno 1000%, com'era?
1000%. Ne non ha dato neanche il 50%. Quindi è chiaro che non sono delle valutazioni nostre. Noi ci basiamo sui fatti, e i fatti sono le parole di Ronaldo. Le parole le abbiamo lette tutte. Non eravamo lì fisicamente, ma le abbiamo lette, riportate fedelmente dai nostri colleghi, anche gli inviati come Luca Bianchin sul luogo. Le abbiamo lette. Ognuno si fa i suoi ragionamenti. A me sembrano parole di un giocatore che non ha ancora deciso, sta prendendo tempo, si sta guardando intorno e prenderà una decisione pur sapendo che ha ancora un anno di contratto, 31 milioni, quindi meno di quello non andrà,
certo,
a prendere,
certo.
A meno che non voglia, magari accetta uno stipendio minore, ma con un progetto diverso in una piazza che in questo momento magari gli dà degli stimoli di più. Quindi è una situazione molto intricata e vedremo come si svilupperà. Ma è chiaro che è da monitorare lo sviluppo Ronaldo, perché poi secondo me porterà a catena tante cose a livello di mercato, ma a livello anche tecnico. Se va via Ronaldo, Dybala secondo me è molto 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 più da blindare, e quindi sono situazioni che potrebbero avere delle conseguenze che vi racconteremo giorno dopo giorno quando ci saranno degli sviluppi. Mendes a Milano potrebbe essere anche l'occasione di provare, io fossi Cherubini, a fare due chiacchiere e cercare di un attimo di capire cosa c'è, cosa non c'è, cosa c'è nell'aria, cosa c'è di concreto, offerte sì, offerte no, per anche cercare di imbastire questo nuovo mercato, perché non puoi prescindere dall'assenza o dalla presenza di Ronaldo nelle nuove strategie.
Ogni anno c'è qualcosa da attendere.
Ogni anno ci sono dei casini, va detto proprio
allora,
così.
2 anni fa non si capiva il futuro della panchina,
esatto.
Un mese in stand-by senza allenatore della Juventus.
Esatto, poi Sarri.
lo scorso, poi Sarri, lo scorso anno le cose sono arrivate abbastanza più in fretta, ecco, rispetto all'anno precedente, sì. Il cambio di panchina, però in generale c'era un mercato comunque da pianificare con formule creative, e quest'anno, esatto. quest'anno invece ovviamente, oltre alla pandemia, che speriamo possa davvero essere gradualmente un lontano ricordo, tra l'altro da oggi siamo in zona bianca.
Sì.
Qui in Piemonte, e non solo, per quanto riguarda appunto questo mercato invece, che dovrà fare i conti necessariamente con la cessione alla permanenza di Ronaldo, che a onor del vero, io adesso ho detto, non è tanto bello nei confronti dei tifosi, però certamente comunque non ha usato parole sgradevoli,
ma no.
Come è avvenuto ad esempio in passato con il Madrid, ecco, sì, andando a rovinare letteralmente delle feste Champions. Ecco, qui ancora adesso non si sbilancia, lo fa in maniera piuttosto elegante,
lo fa in maniera tenue,
tutto. Diciamo diplomaticamente parlando, adesso rispettoso lui.
Sì, quello sicuro.
In questo
ma
momento
io trovo che della Ronaldo, anche in tutti i suoi gesti che ha avuto in campo, anche di insofferenza, comunque non ha mai mancato di rispetto né ai tifosi né alla Juventus, non si è mai risparmiato.
Non particolarmente. Poi
forse,
il carattere è quello,
sì, il carattere
dire,
è quello.
No? Quando non gioca si arrabbia.
Se tu firmi Ronaldo, sai che è così. L'unica cosa, l'ho già detto, lo ribadisco, che mi ha fatto un attimo riflettere, è l'assenza contro Bologna, l'ultima partita.
Certo,
lì
non me la sono
spiegata, o meglio, magari qualche spiegazione ce l'ho, però non sono riuscito bene a capire i motivi e a giustificarla. Poi tutto il resto, a Ronaldo non si può dire nulla, è un professionista a 390 gradi, ha fatto quel che doveva.
aggiungiamoci 30 gradi
perché Ronaldo, però ha fatto quel che doveva a livello di gol,
perché
prestazioni,
fa caldo, no? 30
perché
gradi,
fa anche un pochino caldo,
35.
Esatto. Chiaro, si è preso alcune pause durante la stagione, ma a 36 anni se le prendono Ibrahimovic, ogni tanto se le prendono anche Messi, e ogni tanto se le prendono anche Djokovic, forse Djokovic un po' meno degli altri, però anche Federer e Nadal, quindi se le può prendere anche Ronaldo, no? A una certa età. Detto questo, è stato decisivo, il suo l'ha fatto a livello di gol, e qui non si può dire nulla, l'unica cosa che si può fare è aspettare e capire cosa ne sarà di Cristiano Ronaldo, perché da lì passerà molto di quest'estate del mercato della Juve.
Eh sì, abbiamo già qualcosa da ascoltare, abbiamo avuto un preview, grazie appunto al lavoro in regia, che appunto in questo momento porta ad ascoltare una voce femminile, sentiamo. Ce l'abbiamo?
Quasi.
Ecco.
Buonasera ragazzi, sono
Ciao.
Rossella.
Rossella.
Allora, io sinceramente dalle parole di Ronaldo alla fine non ho capito se vuole restare o vuole andare via. Il problema è che la società sta aspettando praticamente il suo volere, e nel frattempo ha succhiato due mercati, uno con Ronaldo e
sì,
uno senza Ronaldo.
Fondamentalmente così.
Quindi prima si sbriga a capire dove vuole andare, e prima la Juve comincerà ad organizzare il mercato per la prossima stagione. A meno che la società non sappia già che cosa ha deciso Ronaldo. Vedremo. Ciao ragazzi.
Anche questa è un'interpretazione interessante. E il problema è che finché non ha un'offerta concreta sul tavolo, Ronaldo...
concreta e in grado anche di soddisfarlo.
Esatto. Ronaldo non può dire alla Juve io me ne vado. E quindi alla Juve non rimane altro che aspettare. Perché... Ronaldo o si presenta dalla Juve e dire io ho un'offerta da 25 milioni del Paris Saint Germain, 25 milioni alla stagione per un anno in più, me la pareggiate? Sì o no? Oppure rimane lì, e quindi purtroppo, dico, dalla parte della Juve
formalmente la Juventus potrebbe anche imporsi su questa vicenda, ma non lo fa
perché evidentemente
c'è anche un accordo, evidentemente,
ecco,
sì.
Ti ricordi poi il viaggio di Andrea Agnelli in Grecia,
l'ultimo anno,
lo champagne e brindisi, magari in quella situazione si è arrivati anche a un gentleman agreement con Ronaldo, ti facciamo 4 anni, alla fine del terzo sei libero di decidere cosa fare con tutta la serenità e noi staremo al tuo volere. Mi sembra che la situazione sia un pochino questa, perché la Juve di fatto non ha fatto nulla, però finché non arriva un'offerta concreta sul tavolo di Mendes e che convincerà Ronaldo non darà segnali di addio. Ronaldo rimane, giustamente dalla sua ottica, rimane un po' di qua, un po' di là, aspettando che arrivi un'eventuale offerta che sia in grado di fargli prendere la decisione di andare via, altrimenti magari non andrà via. Quindi è una situazione anche difficile da gestire.
Di stallo in questo momento.
Di stallo molto, molto bloccata, e che si sbloccherà solo di fronte a un'offerta importante o la decisione di Ronaldo di rimanere. Al momento non ce n'è una né l'altra, e quindi lo stallo permane.
Davide Ercolini ci segnala ben 5 vocali da ascoltare.
Addirittura. Sentiamone abbiamo qualcuno. Fomentato un pochino il dibattito, ma
sì,
ci
ragazzi,
sta.
Ragazzi, sono Peppe da Napoli. Non so come interpretate le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo. Mi sembrano di uno che se riesce a trovare una squadra ti appende, in caso contrario si accontenta e rimane a Torino. E questo non va bene. Punto secondo, Szczęsny. Oggi stasera ne ha fatto un altro. Il problema è che
ne avremmo parlato,
portiere che sarà titolare, ma evidente che ha dei limiti e abbiamo bisogno di un grosso secondo quartiere, perché non sottovalutiamo il fatto che già quest'anno Buffon ha dovuto giocare tantissime partite. Sì. Un saluto fino alla fine.
Sì. Perché è esattamente il tema che volevo proporre dopo aver affrontato e chiuso la questione di Ronaldo, secondo portiere della Juve. Un po' sottovalutato come tema, però in questo momento la Juve ha un primo portiere che è Szczęsny, che ha incassato la fiducia.
È un ex secondo portiere che potrebbe tornare al passato, al Parma.
Esatto. Però, esatto, che dovrebbe tornare, Buffon. Addirittura l'annuncio potrebbe arrivare già giovedì, e come secondo portiere ci sono dei casting in atto, ma non c'è grande certezza. Si parla di Sirigu, si parla di Mirante.
Mirante CTP, sarebbe un ritorno.
CTP è un ritorno. Si è parlato anche di Audero, anche lui CTP, però difficile, perché Audero credo che abbia ambizioni,
voglia fare il primo.
Abbia ambizioni diverse.
Sia un primo.
Proprio come ha intenzione di fare Buffon, infatti a Parma va a fare il primo. E quindi una situazione complicata anche questa, perché Perin di ritorno prestito dal Genoa non è percorribile.
Mirante sarebbe perfetto.
Mirante forse sarebbe perfetto, anche se, secondo me, se come secondo da Buffon a Mirante fai un passo indietro, fai un downgrade. È chiaro che cosa hai in più? Hai il fatto che non pesi sulla lista UEFA. Che è comunque un bel plus, perché ti permette di convocare un altro giocatore,
esatto,
di non tenere fuori nessuno. Però hai un secondo.
Uno in più.
Hai un secondo che comunque a Roma questa stagione, non so se hai seguito, ma è stato abbastanza criticato.
Se tu il ruolo di secondo lo interpreti alla vecchia maniera, si può fare.
Esatto. La speranza è che Szczęsny, insomma, possa giocare più partite possibili.
In campo Polonia e Slovacchia 1-1, un'autorete abbastanza
autorete piuttosto goffa di Szczęsny, che è arrivato un pochino tardi sulla palla, la palla gli è rimbalzata sulla schiena ed è entrata. Sai due curiosità?
Vai.
Prima autorete nella storia degli europei di un portiere.
Pensate.
Seconda curiosità.
Anche perché le regole di oggi forse sono un po' diverse rispetto alle
esatto,
ultime.
Esatto. Prima si dava il gol all'attaccante che ha calciato, adesso no. La seconda curiosità, l'ho presa in prestito dal profilo Twitter di Giuseppe Pastore, che è un collega. Gli ultimi 3 autogol tra europei e mondiali, comunque in competizioni di europei e mondiali, sono stati tutti e 3 segnati da giocatori della Juventus. Szczęsny, Demiral e prima Mandzukic contro la Francia, mi pare, nella finale dei mondiali.
Pensate.
Curiosità. Intanto ha segnato la Slovacchia, che non molla.
E quindi un'altra mazzata per Tech.
La Polonia favorita, Paolo Sousa in panchina, e intanto sta perdendo.
Però abbiamo visto anche risultati abbastanza rocamboleschi.
Abbia segnato Skriniar, a occhio, è chiaro che non la stiamo guardando. Ha segnato Skriniar, quindi 2-1 Slovacchia, firmato Skriniar.
Ieri Olanda-Ucraina, anche lì, tanti gol.
Tanti, bella partita, io l'ho guardata non proprio attentamente, però l'ho guardata, bella partita, vibrante, con due squadre che giocavano. Una rimonta sfumata all'ultimo per l'Ucraina, che è arrivato sul 2-2, e poi è arrivato quel gol alla fine dell'Olanda.
Allora, per favore, non criticatemi codice fiscale. Tutti i portieri, come sappiamo, no? che sia stato il soprannome di Szczęsny. Ai tempi della Roma, come gli attaccanti sbagliano, Alisson quest'anno è stato un disastro, quasi che facciamo, vogliamo criticare Alisson, portatemi Neuer o giù di lì, ne possiamo parlare. Enrico da Torino che ci scrive, poi
ciao,
Beppe
Enrico.
Da Torino, abbiamo avuto Zoff, Tacconi, Peruzzi e Buffon e con Donnarumma avremmo potuto continuare la storia dei portieri italiani, ciao e fino alla fine. Se fosse possibile venderei Tech e riporterei Perin e Audero. Gianni da Castel Raimondo.
Io posso? Perin non mi ha mai convinto più di tanto, Audero sì. Però su Audero devi fare un ragionamento di un certo tipo, è giovane, ambizioso.
Dovresti provare a crederci.
O ci credi,
come prima scelta.
Io non fossi Audero, ma non per presunzione, ma non accetterei il ruolo di secondo. Cioè Audero in questo momento, secondo me, per il momento di crescita che ha avuto e di maturità, ha bisogno di andare a fare il primo. Alla Samp è perfetto, secondo me. Ha relative pressioni, non pressioni... Audero titolare alla Juve non so se sarebbe in grado di reggere queste pressioni, sono diverse le pressioni dalla Juve alla Samp. Alla Samp, secondo me, è il contesto perfetto per continuare questa crescita che ha avuto. In questo momento è uno dei migliori portieri che abbiamo in Italia, secondo me.
Tornando su Ronaldo, appunto, vi chiediamo anche di interpretare insieme,
sì, il vostro pensiero,
queste parole in merito al suo futuro. Come detto, ancora
nebuloso,
dice alla Juventus, a domanda ben precisa, quello che sarà, quello che verrà sarà il meglio per me. Una frase abbastanza fatta.
Non abbiamo tanti dubbi, perché io credo difficile pensare che Ronaldo vada a giocare
scientemente a cercarsi la soluzione peggiore.
Esatto, vada a chiedere all'Albino Leffe se potrebbe assoldarlo. Ma sì, ma mi taglio lo stipendio, arrivo a guadagnare 200.000 euro all'anno. Cioè, non credo che si verificherà una situazione del genere, quindi siamo piuttosto d'accordo su quello, che comunque vada, per Ronaldo sarà un successo, no? Perché, ripetiamo, di partenza guadagnerà 31 milioni per l'anno prossimo, ha già un accordo firmato per l'anno prossimo a 31 milioni. E quindi, se dovesse accettare qualcos'altro, è chiaro che quel qualcos'altro dovrà stimolarlo più di uno stipendio da 31 milioni all'anno. E quindi, in ogni caso, credo che caschi in piedi Ronaldo.
Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo insieme. Abbiamo tanto da ascoltare e da leggere. Rimanete con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. I vostri messaggi sono davvero tanti. Ricominciamo ad ascoltare qualcosa. Sentiamo, note vocali.
Ciao, da Santo Domingo.
Ciao.
Bellissima giornata oggi, sinceramente. Guarda, sole, piscina oggi, grande barbecue in casa. E domenica, sabato parto, torno in Italia in vacanza per qualche mese.
Certo.
E volevo sapere un'informazione.
Dici.
Esodo dal calcio mercato. Quando inizia il campionato? Perché vorrei portare i miei figli allo stadio dopo tanto, e allora mi farebbe proprio piacere sapere più o meno se avete una data indicativa.
E intorno al 20
Ciao,
agosto.
Buona giornata.
Intorno al 20 agosto, ma ancora non ci sono certezze.
Potrebbe essere anche leggermente prima, comunque sì, il periodo è quello. Non ci sono ancora però le
Esatto, non ci sono ancora le certezze matematiche. Quando ci saranno ti scriveremo.
Intorno al 22, sì, sì,
intorno tra il 20 e 22.
Se ne parlava
sì,
prima del 13, invece poi adesso successivamente la data è quella si attende di sapere se sarà appunto ufficialmente quella del 22.
Esatto.
Bello che però il nostro amico da Santo Domingo
va in vacanza.
Insomma, vada in vacanza in Italia.
Caro amico da Santo Domingo, sì, dove va in vacanza? A Pordenone. Da Santo Domingo in vacanza,
ecco,
a Pordenone.
Sì, devi andare in un posto tanto diverso da quello.
Devi andare in un posto brutto per giustizia. Perché se abiti a Santo Domingo in vacanza
non è che Pordenone sia
vacanza. No, però devi andare in un posto non di vacanza.
Non deve essere
perché
un posto di vacanza. Se no non vale.
Se vai in Sardegna
E come la mettiamo?
A parte che è meglio Santo Domingo forse. No, vabbè, ma dipende. No, ma poi uno a Santo Domingo magari lavora, quindi è chiaro che
deve essere un posto nell'entroterra, isolato.
In Umbria, no?
Al centro dell'Umbria.
Al centro dell'Umbria, senza mare.
Però vicino, lontano da città.
Lontano da tutto. Un po' isolato.
Sì.
Va bene.
Macchia mediterranea, magari, no, scherziamo.
No, al sole.
Sentiamo qualcosa. Non ti
vocale. Ciao, cari amici.
Carmelo!
Buonasera, ciao, Carmelo. Splendida giornata qui. Ma una cosa, adesso, voi siete veramente molto responsabili, io...
Però una parte così che almeno mi spaventa.
Ma sì. Ecco, tra un Ronaldo che ancora ha un anno di contratto.
Sì.
E siccome siamo oggi a 14 di giugno, non pensate che Opicirindo abbia preso la penna per firmare? Cioè, perché questo elemento non viene suffragato con molta, diciamo così, evidenza? La Juve ha bisogno di soldi, ha bisogno di fare plusvalenza a giugno.
Sì.
Ma se entro giugno Dybala non firma, mi potete dire voi, Baldi?
Sì, ma è lo stesso discorso di Ronaldo, fondamentalmente.
Amici. È un discorso
hanno tutti e due i contratti in scadenza nel 2022, andrebbero a vivere l'ultimo anno di contratto con
esatto,
la squadra, con la Juve.
Lì secondo me il problema è che veramente la Juve appesa a Ronaldo. E quindi sta aspettando che lui prenda una decisione che non ha ancora preso e quindi non si può fare altro che attendere.
Possiamo sintetizzarla così, magari non è proprio così, però da una parte c'è un giocatore che ha un contratto in essere, potrebbe rimanere alla Juventus, sta pensando di andare via e sta cercando di capire se ci sono delle possibilità in grado di soddisfarlo.
Esatto, dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnico o dal punto di vista progettuale. Comunque, quello è.
Quindi sta pensando ad andare via, ma anche magari a rimanere, qualora non dovesse trovare qualcosa di
secondo me non vuole andare via a tutti i costi. Però sta valutando. Quello possiamo dirlo? Che sta valutando di andare via?
Sì, direi di sì.
Mi sembra più che va una valutazione la sua. Okay.
Dall'altra parte c'è un giocatore invece che vorrebbe rimanere a quanto pare.
Sì.
Però vorrebbe più soldi, vorrebbe un ingaggio...
Da top, perché ha già un ingaggio da top, non è che prende 200.000 euro all'anno.
E dall'altra parte la Juventus gli dice, gli ha detto almeno... La nostra offerta è questa, vogliamo che tu rimanga, però non ti possiamo dare di più di quello che ti offriamo.
Siccome ha fatto bene la Juve a gestirla così... vedremo un po' cosa succede. Siccome ci sono tutti i margini per arrivare a un compromesso, perché è nell'interesse della Juve tenere Dybala, non andare in scadenza, e alla fine Dybala potrebbe anche avere un interesse ad andare in scadenza, ma secondo me la strada che gli conviene di più è trovare un accordo con la Juventus, magari rinunciare a 1-2 milioni, ma comunque essere parte di questo nuovo progetto, di questa nuova Juve di Allegri. Secondo me avrà, spero, una grande opportunità l'anno prossimo, la prossima stagione, soprattutto se andrà via Ronaldo, perché credo che Allegri comunque deciderà, continuerà come ha fatto, a puntare su Dybala, al netto poi dei problemi fisici che non dipendono neanche, poveraccio, da Paolo.
Qualcos'altro da ascoltare? Sentiamo. Siamo pronti in regia?
No, buonasera, sono andato a Roma. Buonasera Alberto, buonasera Marco.
Buonasera.
Allora, innanzitutto volevo dire che ieri ho visto due giocatori molto interessanti. Ieri, Yarmolenko e Calvin Phillips. Veramente ottimi giocatori. E Calvin Phillips io lo prenderei anche al posto di Locatelli, secondo me, perché dà più ritmo e sono un gradino sopra. Poi c'è da risolvere assolutamente il problema portiere, perché è un problema il portiere, perché Tech sta in fase di declino, può capitare. E il portiere, quando sta in fase di declino, difficilmente ritorna poi ai suoi standard. Quindi, secondo me, bisogna prendere solamente un portiere. Io vedrei bene sia Cragno che un De Gea. Insomma, ci sono tanti portieri ottimi. Buona serata e forza Juve.
Sei d'accordo con questa cosa che il portiere, una volta che va in declino, ecco, non... A parte che declino, insomma, ha un calo di rendimento.
Io posso dire una cosa. Io tendo a fidarmi di Allegri. E se Allegri ha deciso che Donnarumma non fosse una priorità per lui e per la Juve e ha deciso di dare fiducia a Szczęsny, io mi sento di dare fiducia a Allegri, perché lui conosce bene l'ambiente,
esatto.
Szczęsny, e quindi sono, fino a prova contraria, sono d'accordo. Ci vuole però un secondo di un certo tipo, non basta un secondo così tanto per, ci vuole un secondo che giochi le sue 10-15 partite all'anno, al netto magari di qualche infortunio che potrebbe capitare, quindi ci vuole un secondo di un certo peso, è per questo che secondo me va valutato bene. Uno come Buffon secondo, secondo me ti faceva un certo tipo di differenza anche nello spogliatoio, non solo ma anche in campo, quindi chiaro che uno come Buffon non lo trovi più. Detto questo, ne devi cercare uno sicuramente più giovane di Buffon, che è abbastanza semplice perché 43 anni ce l'hanno in pochi, però secondo me devi trovare un secondo che ti possa fare, diciamo, un primo e mezzo, ecco. Primo e mezzo.
Non ce ne sono tanti di primi e mezzo in giro per l'Italia e per il mondo. Ancora qualcosa da ascoltare? Note vocali 340-5425-324.
Buonasera, sono Enrico da Prato.
Ciao Enrico.
E vorrei fare un commento da imprenditore e non da tifoso.
Vai.
Ronaldo, a me si è concesso che abbia già deciso di andare via e che abbia già una squadra che lo aspetta. Non può comunicare né ufficializzare tantomeno la cessione fin quando la Juventus non abbia concluso i contratti con due punte nuove. Questo perché gli eviterebbe il prezzo di questi due giocatori.
Certo, chiaro.
Mi sembra molto ovvio come ragionamento. Cosa ne pensate voi?
Sì.
Cioè, nel senso, deve fare il passo contestualmente all'altro. Non può, ecco, mettersi nella condizione di svalutare il suo patrimonio sotto il profilo, ovviamente, delle... sotto il profilo calcistico, considerando due giocatori, ecco, diciamo che l'attacco in generale va rinforzato a prescindere, no?
Certo,
quante volte,
ovvio,
l'abbiamo detto,
l'attacco va rinforzato numericamente, tecnicamente. Se va via Ronaldo ti si spalancano le porte per un tot di investimenti, con l'addio di Ronaldo tu puoi rinforzare l'attacco, puntellare il centrocampo, ragionare anche su un esterno sinistro. Secondo me con un Ronaldo ne puoi prendere due ottimi, tre buoni, per farla proprio semplice, sintetizzando. Se rimane Ronaldo, devi essere bravo a costruire una squadra compatibile con lui, ma non a disposizione di Ronaldo, una squadra appesa a Ronaldo come è stata l'ultima di Pirlo. Devi comunque costruire una squadra che abbia un'autonomia, anche perché sarà l'ultimo anno di Ronaldo. Quindi tu devi ragionare su una squadra che possa andare senza Ronaldo, con Ronaldo che si innesta come valore aggiunto. Non è semplice, ma chi meglio di Allegri può farlo? Secondo me Allegri ha tutta l'esperienza per riuscire a gestire benissimo la situazione, gestire bene Ronaldo, l'addio o no di Ronaldo, e gestire soprattutto anche la nuova Juve.
Valore aggiunto per noi, il prossimo collegamento con Alessio Tacchinardi. Buonasera e grazie di essere con noi.
Buonasera e benvenuto Alessio.
Allora, due cose. Ciao, vai. Buonasera a tutti. Già si parla della prossima stagione, che martelli che siete, non mollate un attimo.
Ci portiamo avanti anche con perché... lavoro. Gli europei sono belli, ma i tifosi juventini vogliono iniziare già a ragionare.
E l'altra mi auguro di tenere, perché la batteria è un po' scarica, quindi speriamo di riuscire a fare una chiacchierata.
Cerchiamo di essere... Ecco.
Buonasera a tutti.
Ciao, ciao Ale, grazie di essere con noi.
31 maggio 96, ti ricordi dove eri, cosa facevi?
Io me lo ricordo. Alessio.
Quelle sono delle belle date da ricordarsi, ci sono... un po' di date che rimangono sempre belle, belle impresse
nella memoria.
Ti rifreschiamo la memoria brevemente.
Ti facciamo anche sentire qualcosa
al volo,
così magari, vabbè che te lo ricordi, però
sì, comunque quel finale.
Campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa, vai Civoli!
Mi hanno espulso, ma chi se ne frega?
L'espulsione di Civoli ce la portiamo a casa.
Ce ne faremo una ragione.
Contava altro in quel momento.
A proposito di europei, ecco, quella fu una cavalcata incredibile. Voi con Cesare Maldini, una squadra poi di veramente grandissimi giocatori, fecero tutti un percorso straordinario, Alessio.
Sì, sono delle emozioni ancora risentite adesso, indelebili, perché ci sono, per un calciatore che fa questo mestiere, dove ci possono essere gioie e delusioni, ma sempre cercando di, col pallone che rotola, poi ci sono soldi, ci sono interessi pesanti dietro a un pallone, però sei sempre un ragazzo che vuole cominciare a giocare a calcio per vincere, e quindi quando riesci a ottenere dei bei risultati, poi lì era proprio l'inizio, no, di una carriera, è sicuramente un bel ricordo, un grande ricordo.
Immagino. Ale, è una domanda facile, ma com'è che si vince un europeo?
Ma guarda, l'europeo può essere, diciamo, paragonato un po' alla Champions, no? Nel senso che devi arrivare nel momento giusto, al posto giusto. Le prime due, tre partite possono contare... ma magari parti a mille le prime, poi dopo arrivi ai quarti che non ne hai più, quindi c'è squadre che magari rotolano nelle prime partite, riescono a entrare anche come seconda, entrano in condizione, riescono magari anche a trovare un'alchimia. Guardate, io ho visto la finale di basket tra la Virtus e Milano, e non c'è stata partita, cosa che invece avessero giocato nella regular season sarebbe stato totalmente diverso. Quindi quando arrivi a certi appuntamenti dove la palla pesa, c'è pressione, c'è tensione, c'è tantissime cose, e non è facile. Ecco perché dico, l'europeo devi vincerlo con la fortuna di degli incassi sicuramente nei sorteggi, poi perché poi dopo dipende con chi incontri, la miglior seconda, la miglior terza e compagnia. Però certo, se parti comunque da una base solida e forte è più avvantaggiato, però veramente può sempre succedere di tutto nelle partite di calcio.
Ma per tua esperienza conta di più la testa o arrivare fisicamente belli brillanti a competizioni di questo genere?
Io penso che, guarda, io prendo l'esempio delle Champions League, no? Ne ho giocate per 10 anni di fila.
Sì.
Quando arrivi alla fine di un campionato tiratissimo e vinto, ma prosciugato, e non è più fisicamente, puoi anche con la testa andare, spingere, provare, ma se non ne hai più nelle gambe, non ne hai più, perché dopo un conto è il braccino, quello è un altro discorso, ma se a livello di condizione fisica non ne hai più, non ne hai più. Quindi insomma, adesso mi piace molto la nazionale, stiamo tifando tutti, ci sta esaltando. Penso che poi ci sia anche un mix dove devi essere comunque, arrivare fisicamente al massimo, però avere anche mentalmente molto molto sereno, certo. Perché, sai, le stagioni sono veramente pesanti, quindi insomma c'è tanta curiosità nel vedere l'Italia per questi europei.
C'è anche tanta curiosità nel capire appunto quale sarà la strada del mercato della Juventus. Si parla molto di Locatelli, tra l'altro ti rivedi un po' in lui? Un giocatore che pensi abbia un po' di tacchinardi?
Sì, no, quello sì, sì. È un giocatore che lo sto seguendo, l'ho visto, mi piace molto. Però Locatelli, dal mio punto di vista, sì, deve essere preso per un determinato tipo di gioco.
Ok.
Cioè, perché Locatelli, secondo me, messo magari nei due in mezzo al campo, è fortissimo.
Sì.
Messo magari a mezz'ala non lo so se può rendere, no, come sta rendendo adesso, quindi io penso che alla Juve sia tornato un maestro come allenatore, quindi sa già lui come farla giocare, come incastrare tutto, quindi Locatelli va preso ma con un'identità ben precisa, quindi ho visto, no, un po' sui giornali, ho letto poco, però un po' sui giornali, che può essere un 4-2-3-1 e lui nei due lì in mezzo è un po' fatto la differenza, quindi sicuramente. Dopo un centrocampo l'anno scorso della Juve che ha fatto fatica, anche se Rabiot, devo dire che nell'ultimo mese ho visto poco, ma quel poco che ho visto mi ha esaltato. Cioè, sì, io ho sempre pensato che lui fosse un giocatore forte, ma non capivo. Nell'ultimo mese ho visto un giocatore trasformato.
Ale, secondo te per questa Juve di Allegri l'anno prossimo servirebbe di più, dovendo sceglierne uno, servirebbe di più Ronaldo o uno come Vlahovic là davanti?
Che bella domanda.
No,
guarda, no, sai cos'è veramente difficile, sì, sul tema di Ronaldo?
Sì,
è capire proprio la sensazione, se ha lo stimolo nel voler rimanere, mm-hmm, o vuol provare altre esperienze.
Sì.
Perché se è un giocatore ancora come è sempre stato felice alla Juve, sai che è un giocatore che in un anno ti fa 50 gol, e sostituire uno che ti fa 50 gol onestamente dura. Se no, il profilo è Vlahovic. Perché? Perché la Juve ha sempre preso, no, questi giocatori qua che non puoi permetterti più di pagare 200 milioni, ma che puoi ancora a quei soldi lì riuscire magari a fatica ma a prenderli. Però poi emana un puledro, un puro sangue, sì, perché ha dimostrato quest'anno. Quindi io, è proprio il discorso è andare da Cristiano, finito gli europei, molto chiaramente, magari si sono già parlati con Allegri, noi non sappiamo ancora niente. Mm-hmm. Se Cristiano al 10% non più di entusiasmo, penso che sia il primo, perché è talmente un professionista,
certo,
che dice guarda, preferisco andare via per l'amore che ha quei tifosi della Juve, per l'amore che comunque gli hanno trasmesso i tifosi. E quindi insomma deve essere un rapporto sincero, perché ne devono giovare tutte e due le componenti, sia Cristiano che la Juve, perché la Juve non può permettersi di avere l'anno prossimo Cristiano magari che voleva andare via per un'offerta che non è andata. Io mi auguro che rimanga, però non è detto, se non dovesse rimanere ci vuole un giocatore di quelle caratteristiche là, giovane, mm-hmm, che però abbia quella fame, come penso che abbia il popolo juventino, per tornare a essere protagonista, perché l'anno scorso è vero che ha vinto, però vuole tornare a essere padrone di,
certo,
casa.
Alessio, un'ultima cosa, ti chiedono da casa, Vincenzo da Roma che ti saluta, allora, che cos'è lo stile Juve? Visto che lo conosci bene, essendo stato la Juve ai tempi dell'avvocato, cosa è cambiato per quanto riguarda lo stile, se esiste ancora lo stile Juve? Una domanda abbastanza complessa.
Ma chi meglio
di Alessio? No, non è complesso, è molto chiaro. Lo stile Juve è quello che quando al primo giorno di ritiro fai una partitella e non passi la palla a Luca Vialli, se volete la importa a te, e te la para Peruzzi e perdi la partitella, Luca Vialli ti corra dietro,
ecco,
in senso buono,
sì,
perché
sì,
vuole,
sì,
vincere la partita. E quindi quello è lo stile Juve, che anche la prima partitella del ritiro, mi ricordo anni fa in Svizzera, non vuole mollare nessuno.
È successo a te, magari, che hai tirato senza passare la palla a Vialli.
Vabbè, ho una palla lì, ho 15 anni, sono un po' 18 anni.
Sì, sì.
Mi danno una palla lì, cioè, va, tiro, e lui dopo mi corra dietro, in senso buono, però
sì,
per,
sì,
dire, proprio di quello è lo stile Juve, dove veramente vincere è l'unica cosa che conta, ma anche nelle partitelle. Quello che è mancato negli ultimi anni a sprazzi, perché non tutto l'anno, ma a sprazzi.
Sì.
Perché io ho visto la Supercoppa per l'anno di quest'anno, Supercoppa con Napoli, ho visto lo spirito, l'ho visto anche nella finale di Coppa Italia con l'Atalanta, l'ho visto. Purtroppo non sempre, quello mi ha un po' sorpreso, perché lo spirito non è mai mancato, poi si può giocare bene o male, ma quello spirito non è mancato. Gli ultimi due anni qualcosina un po' si è perso, però io penso che ci possa anche stare, non è che deve essere del robot. Io penso che quello sia lo stile, quello di vincere anche l'ultima partitella o la prima partitella dell'anno.
Chiarissimo. Alessio, ti ringraziamo moltissimo come sempre.
È bella anche l'immagine di Luca Vialli che ti rincorre, sì. Perché è bella. Mi piace.
Straordinario.
Luca Vialli è un grande.
Quando rincorreva lui.
È stato. Sai cosa? Che ci sono dei giocatori che veramente hanno avuto qualcosa in quella Juve e li hanno portati, hanno tramandato la Juventinità e poi adesso c'è ancora Chiellini, Bonucci, purtroppo ce ne sono ancora pochi. Io mi auguro che anche gli acquisti vengano fatti più italiani, perché l'italiano a me piace di più, è più attaccato, sai, lo straniero sai, lontano. Io a me piace più tornare ancora al vecchio blocco Juventus, no?
Sì, di
tanti italiani. Locatelli sicuramente può essere un giocatore veramente interessante.
E chi altro di questa nazionale, già che ci siamo, al volo? Ti prenderesti, metteresti quale altro giocatore
che porteresti a Torino?
Aiuto.
Italiana,
Della nazionale ce ne sarebbero un po', però oggi mi piace Barella. Barella è un bel martellino in
Bello.
Mezzo al campo, sì. E sai, noi in mezzo al campo quest'anno abbiamo sofferto molto, e quindi Barella è un giocatore che si ruberei all'Inter, quello sì.
In quel reparto lì a centrocampo dove tu hai fatto la differenza in maglia bianconera. Alessio, grazie
davvero.
Ciao
Ale, grazie.
Sempre.
Ciao.
Buona
ciao,
serata.
Ciao,
saluto.
Ciao.
Alessio Tacchinardi ai nostri microfoni,
campione
d'Europa con l'Italia Under 21 contro la Spagna, campione d'Europa con la Juventus nel 96.
L'avevamo evocata quella partita contro la Spagna qualche giorno fa, ti ricordi?
E abbiamo avuto uno dei protagonisti.
L'Italia in 9, se non sbaglio, ha chiuso in 9 rigori. Clamoroso Pagotto che parò praticamente tutto. Ricordo un giovane Raul, credo che sbagliò il rigore.
Sì, Raul sbagliò il rigore.
In memoria,
hai detto bene.
L'avevo letto 100 anni.
Segna però il gol. Sì. Il gol della Spagna, Totti quello per l'Italia, e poi dal dischetto Panucci fallisce, Fresi, Pistone, Nesta e Morfeo la buttano dentro. Pagotto, Panucci, Cannavaro, Galante, Fresi, Nesta, Amoruso, Brambilla, Ametrano, Tommasi e Totti.
Brambilla dove è finito?
Non lo so,
non lo so, va bene.
Non ne ho idea, credo che abbia terminato la sua carriera al Pergocrema.
Ah.
Non credo, sono andato a vedere rapidamente.
Crema, quindi vicino di casa di Tacchinardi.
Sì,
a proposito, tra l'altro, appena vinto la Slovacchia, lo sapevi?
Ha vinto.
Non lo sapevi? Te lo dico io.
Benissimo.
Ha vinto la Slovacchia, incredibile, quasi incredibile, però contro il pronostico.
Poi l'ingresso in campo di Pistone, Tacchinardi
2-1,
e Morfeo.
2-1
la vittoria
deciso
della Slovacchia.
Skriniar, gol decisivo di Skriniar.
Eh sì, allora adesso siamo pronti per fare che cosa, visto l'orario, sentire
se non
qualcosa.
Mancano 5 minuti,
le note vocali.
Ascoltiamo qualche nota, dai.
Ciao ragazzi, sono Giampiero. Faccio una provocazione. Ieri sera ho visto quello che io ritengo il centrocampista più forte d'Europa, Frankie De Jong.
Sì, l'ho visto anch'io.
Che a me personalmente fa impazzire.
Sì, bello.
Se proponessero uno scambio De Ligt De Jong, voi che fareste?
Così
è brutta però, perché...
È tesa.
De Ligt De Jong.
Io ci penserei moltissimo.
Sai che non so... Cioè, allora, De Jong,
che classe
De Jong è un grande.
Ha una classe incredibile.
Non so se
palla
De Jong...
al piede, delle geometrie, fantastico. Ieri davvero,
sì.
Non è che abbia fatto chissà che cosa,
no,
cioè, ha fatto una buona partita.
De Jong qua, Locatelli,
però.
In confronto, cioè...
È davvero il nuovo Pirlo. De Jong lo ha detto lo stesso Pirlo.
Da mangiare
Pirlo.
Di pasta asciutta. Detto questo, sai l'unica remora che avrei sullo scambio di Ligt De Jong, che stiamo imbastendo così in maniera molto ipotetica, e la... quanto poi si possa... De Jong sia compatibile magari con la Juve, con si è ambientato benissimo De Ligt alla grande, no? Però ci ha messo un pochino all'inizio, ti ricordi, soprattutto i primi mesi. Ecco, non lo so, avrei qualche dubbio su De Jong. se proprio volessi, cioè, se, dovendo fare questo
però
scambio.
Tu con De Ligt hai preso il difensore, uno dei difensori più forti al mondo, sì, in un'età molto giovane,
esatto,
facendo un investimento importante, e lo hai fatto proprio per continuare ad avere quella tradizione lì in difesa, esatto, per avere quella forza e quella impermeabilità.
Sai che forse non lo farei lo scambio.
Ci penserei.
Io ci penserei, sì, però forse non lo farei.
Però non c'è questa ipotesi all'orizzonte.
No, diciamo che
è divertente,
è una bella suggestione, però al momento è una suggestione che rimane lì nei nostri messaggi, e sulla carta no. Però sarebbe veramente una situazione che mi mette in crisi, no, a ragionare su uno scambio di Ligt De Jong.
Tra l'altro anche lui, maglia numero 21 ieri, ovviamente, sì, come quella di Andrea Pirlo. Sarà un caso.
Casualmente.
Sentiamo qualcosa.
Oh, da Santo Domingo, grazie per la risposta.
Ciao.
Signori, Ronaldo va tenuto. E secondo me gli avrebbe allungato
anche
il contratto.
Non dipende da lui.
Riaprono gli stadi. Il marketing è la base per il commercio e per far sì che la squadra ritorni a essere forte e si posizioni dove li compete. E i sacrifici vanno fatti in difesa. Con un bel 4-2-3-1, due cagnacci a centrocampo, il ruolo pallone, poi sulle fasce siamo coperti. E davanti un attaccante insieme a Ronaldo e basta. Poi Allegri comunque, puntiamo quest'anno, puntiamo lo scudetto, non c'è trip per Gatti per la Champions. Di conseguenza, Ronaldo un altro anno vuol dire marketing, vuol dire magliette, vuol dire stadium pieno, e questo è un valore aggiunto.
C'è il pro e il contro. Contri pochi, il contro è solo economico.
Contro l'ingaggio.
Solo economico. Però l'ingaggio lo hai fatto tu, l'hai firmato tu, quindi a favore
però,
invece
l'hai fatto
elementi.
In un'era pre-Covid,
sì, è vero,
ti aspettavi questo tipo
però
di evoluzione.
Però ci sono tanti elementi favorevoli. Però il problema è che è tutto nelle mani di Ronaldo, anzi nei piedi forse.
Poi un Ronaldo ti serve comunque al massimo anche dell'entusiasmo.
Vabbè, per forza, ma io credo che Ronaldo non accetterebbe così, non accetterebbe di rimanere alla Juve se non fosse convinto di rimanere alla Juve. Ed è per questo, secondo me, che si sta guardando intorno, perché non ha più magari gli stimoli che aveva due anni fa, un anno fa, e quindi da parte sua ci sta di guardarsi intorno.
Guardiamoci intorno anche noi, perché c'è ancora qualcosa da ascoltare.
Ciao ragazzi, un saluto da Roberto.
Ciao Roberto.
Ronaldo secondo me è stato quasi sempre un professionista esemplare, tranne quando è stato sostituito da Sarri
contro il Milan
e ha addirittura abbandonato lo stadio.
Anche
quel giorno veramente mi ha lasciato un po' così, con l'amaro in bocca.
Vabbè, guarda che molti giocatori anche della Juve di oggi hanno fatto di peggio.
Sì, è vero.
Io ricordo Andrea Pirlo con Conte ad esempio.
Sì.
Bonucci, Dybala, quante volte
Dybala.
Qualche smorfia di troppo.
Ma a me, guarda, ti posso dire una cosa, che la reazione dopo la sostituzione io la comprendo, la giustifico molto di più di un giocatore che non scende in campo in una partita decisiva come contro il Bologna.
Ma
quello secondo me è qualcosa che non mi aspettavo e non giustifico, e non è secondo me nel carattere di uno come Ronaldo, che vuole vincere anche quando gioca a ping pong.
Quello è stato un segnale,
è stato un segnale anche secondo me, è stato un segnale di... Poi tra l'altro da lì è partito, è arrivato direttamente a Lisbona. Il segnale è che qualcosa stava bollendo in pentola, e quel qualcosa non era evidentemente tutto juventino, perché stava ragionando andare a Lisbona, probabilmente gli europei imminenti, aveva già degli altri ragionamenti in testa. Cosa sta pensando adesso non lo so, speriamo che la situazione arrivi
una risoluzione
a breve,
certo,
perché sennò la Juve sta aspettando e non può aspettare ancora a lunghissimo.
Aspetta e spera,
e
anche
spera
magari qualcosa, no?
Sì, sì.
Che si sblocchi, insomma, a suo favore. Cioè, ecco, questo potrebbe essere un interrogativo. C'è una speranza da parte della Juventus, secondo te, in
non
questa
lo so,
vicenda?
Non lo so, bisognerebbe veramente parlare con gli uomini dei conti e capire...
Cosa spera Allegri?
Ma secondo me Allegri è fatalista, dice quel che succede succede, per me
se c'è Ronaldo
c'è
molto bene,
se
non c'è faremo
esatto,
di conseguenza,
non c'è, abbiamo dei soldi da spendere, quindi secondo me da quel punto di... No, io su una proiezione del genere andrei a parlare con gli uomini dei conti cercando di capire quanto il bilancio della Juve è sofferente,
certo.
E allora in quel caso se mi dicono che il bilancio della Juve è veramente in grande sofferenza, il sacrificio di Ronaldo mi sembra una strada molto percorribile e che potrebbe anche dare una mano da quel punto di vista. Chiaramente poi ti serve uno che ti faccia 30-40 gol a stagione, e lì quello è un altro discorso.
Andiamo verso il notiziario.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E siamo ancora insieme in diretta come sempre per parlare di Juventus, ma non solo, anche d'Italia, di azzurro, e di quello che mercoledì andrà a condizionare il secondo appuntamento per la squadra di Mancini. Innanzitutto la prima volta che ci vediamo dopo quella bella vittoria e l'esordio della giovane Italia, con un mix di grande esperienza al suo interno, contro la Turchia. Migliore in campo di Alberto Mauro per il Messaggero.
Migliore in campo. Beh, a me sono piaciuti diversi, proprio il migliore non lo so, però Spinazzola secondo me
ha fatto una partita straordinaria.
Da Dio.
Berardi bene.
Ho visto bene Berardi, ho visto bene Immobile, ho visto bene Locatelli, ho visto bene Jorginho, non so.
Chiellini mi è piaciuto molto.
Chiellini non ha sbagliato niente, è una partita in cui puoi dare 4-5 migliori in campo, vuol dire che hai giocato bene. Di solito ce n'è uno forse. E invece vuol dire che sembra un'Italia bella rodata, sapeva quel che faceva. C'è un'Italia che sapeva che avrebbe vinto e non aveva neanche la frenesia di dover segnare subito, cioè sapeva che tanto prima o poi avrebbe segnato. Ha resistito un pochino la Turchia, poi è crollata. Qualità nettamente superiore dell'Italia, però ho visto bene anche l'Italia dal punto di vista della corsa, del fisico, della compattezza di squadra. Insomma, tutti i segnali positivi che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi, 27 risultati utili consecutivi, non si fanno per caso. E insomma, è un ottimo biglietto da visita per l'europeo, perché un'Italia che parte così, tra l'altro non aveva mai vinto probabilmente 3-0 agli europei,
all'esordio,
è sicuramente qualcosa che ti fa ben sperare. Poi bisogna confermarsi, però se la Turchia era la peggiore, no, del girone, averla battuta in scioltezza 3-0 senza rischiare nulla è ottimo. Vediamo poi con la Svizzera.
Tech, buon portiere, nulla più. Alla favoletta che Allegri abbia rifiutato Donnarumma, non credo.
Rifiutato Donnarumma, secondo me ha detto
occasione persa,
ha detto Szczęsny, mi fido. Quanto dobbiamo spendere per Donnarumma? Parametro zero sì, ma quanto dobbiamo spendere per Donnarumma? Allora gli hanno fatto due calcoli, 20 più 5 di commissione più il fratello più questo, alla fine magari veniva fuori, sto facendo dei calcoli ipotetici, una trentina di milioni. Allegri ha detto, ma è un'ottima occasione Donnarumma, però per 30 milioni magari preferisco prendermi Locatelli, aggiungendo qualcosa in più. Forse è andata così, nessuno sano di mente può dire Donnarumma non mi interessa. Però dire Donnarumma non mi interessa a queste condizioni è un po' il discorso che ha fatto il Milan, no? Non è Matto Maldini che ha detto, vabbè, lasciamolo andare via Donnarumma, no. C'erano delle condizioni che il Milan a un certo punto si è rifiutato di accettare. Legittimamente anche, perché sono condizioni imposte quasi, no? Uno stipendio più alto, la commissione qua, la commissione. A un certo punto mi ha detto, sai cosa, mi conviene quasi prendere il portiere campione di Francia con Lille. E ha preso Maignan, che è un buon giocatore, e ha lasciato andare il Donnarumma. Stesso discorso per la Juve, grande opportunità Donnarumma sì, ma a queste cifre, sai cosa, forse preferisco destinare
questi
soldi.
Ci sono altre urgenze, diciamo
sì,
così.
Esatto, secondo me il discorso è stato quello, poi non lo sapremo finché non ce lo dirà Allegri, ma la sensazione è che sia stata questo proprio il discorso.
Sì, hai detto bene, 3 gol mai successo all'Italia agli europei, quindi sì. Anche questo è un segnale di una ripartenza forte che ha a che
un'Italia
fare
con l'Italia che gira bene,
con questa Italia di Mancini. E poi allora Alberto e Marco, la Juve secondo me, il mio modesto parere, e spero di sbagliarmi, il prossimo anno avrà molti problemi, perché non ritengo Allegri la persona ideale per ricostruire la Juventus. Il grande problema non è Ronaldo, se resta o se va, ma è Dybala, per due motivi. Io non lo vedo come giocatore che possa essere messo al centro del progetto, specialmente in campo europeo, dove non è mai completamente esploso. Insomma, questo è il lungo messaggio da parte del nostro amico Vincenzo da Roma.
Sì, Dybala al centro del progetto, anche secondo me fare un all-in su Dybala è un po' rischioso. Centro del progetto no, ma metterlo in un ruolo da protagonista sicuramente sì. Chiaro, deve essere supportato da una squadra, dalla condizione fisica, però Dybala che sta bene è un Dybala titolare. Da lì a costruirci intorno la squadra, un attimo, vedremo poi magari tra qualche mese, però sicuramente può essere il protagonista o uno dei protagonisti con la Juve di Allegri.
Francia-Croazia 2018, autogol di Mandzukic. Italia-Turchia 2021, autogol di Demiral. Polonia-Slovacchia 2021, autogol di Tech. La stagione della Juventus continua allo stesso modo nella quale è cominciata. Io mi auguro finisca presto Massimiliano da Liverpool. Vabbè,
questa è fortuna. Però anche i primi due autogol dell'europeo di marca juventina, purtroppo capitano gli autogol.
Scambio Ronaldo-Mbappé, ci scrive un amico, vabbè, che non si firma.
Non esageriamo però, scambio Ronaldo-Mbappé, direi che la Juve ci guadagna molto, ci sarebbe comunque una contropartita, vista l'età che credo che la Juve non sia pronta a colmare a livello economico in questo momento, no?
Mbappé, quindi, è destinato probabilmente al Real Madrid.
Credo proprio di sì, che se lo può permettere.
Almeno, stando ad adesso.
Sì, non credo che sia percorribile in questo momento per la Juve la possibilità di andare a colmare la contropartita per Mbappé.
Jody ci scrive: dimenticate una cosa, la Juve non svende CR7, non fa minusvalenza.
Minusvalenza se lo dovrebbe cede per darlo 29
sotto
milioni.
I 29, vero? Esatto. Per fare una minusvalenza.
Esatto, se lo cede da 29 in su non fa una minusvalenza. Certo è che al di là di tutto vai a sgravarti di uno stipendio di un certo tipo, uno stipendio da 31 milioni netti, sono più di 60 lordi, quindi questo da considerare in un momento del genere, in un momento in cui sei gravato dalla pandemia, dai mancati introiti da stadio, che speriamo che si riaprano dalla prossima stagione. Quindi in tutto questo ci sono tante valutazioni che ruotano intorno a Cristiano Ronaldo.
Allora, buonasera, chissà quanto ci pentiremo di non aver cambiato portiere quest'anno. Molti insistono su questa cosa di Donnarumma.
Ma lo vedo, lo vedo.
Avete visto Szczęsny stasera? Già c'era la pressione di Buffon alle spalle, vero? Ciao da santo. No, non c'era la pressione di Buffon.
Il secondo portiere della Polonia che mi sfugge in questo momento, ecco. Però probabilmente c'era. No, chiaramente è ironico tutto questo, però più che la pressione, Szczęsny è un buon portiere, non è un campionissimo a livello di Buffon, Zoff, Peruzzi, lo sappiamo, lo sa anche lui, lo sanno tutti, però ribadisco, io continuo a fidarmi del signor Massimiliano Allegri, che ha deciso che può fare il portiere titolare della Juventus. Se lo dice Allegri, tendo a fidarmi.
Tendiamo a fidarci anche per quanto
riguarda, perché è lui che deve gestire, sì, la Juve, quindi non credo che vada a farsi autogol così con un portiere di cui non si fida. Allegri si fida, io mi fido di Allegri. Per la proprietà transitoria mi fido di Szczęsny.
Benissimo, andiamo a sentirci qualcosa, i vocali.
Sono Enrico da Prato.
Ciao Enrico.
E vorrei fare un commento da imprenditore, non
questo
da
l'abbiamo
tifoso.
Già sentito.
Sì, l'abbiamo già sentito.
Marco, allora, ieri ho visto Olanda-Ucraina, gran partita, gran gol di Yarmolenko, veramente classe pura. Sì. E poi ho visto un giocatore, Calvin Phillips, veramente un ottimo giocatore.
Questo anche forse l'abbiamo
dinamico,
già
dinamico, dal ritmo.
Comunque, continuate a scriverci e a inviarci considerazioni. L'argomento di questa seconda ora riguarda ancora, perché ne abbiamo parlato, del centrocampo con Alessio Tacchinardi e di questo possibile, diciamo sempre più probabile, ma non certo, ritorno di Miralem Pjanic.
Miralem Pjanic, Locatelli, girano tanti nomi. Tanti nomi. Pjanic potrebbe essere un elemento, uno dei tanti cavalli di ritorno di questa Juve. Vedremo perché ci sono le condizioni affinché questo ritorno vada in porto. Andremo a vedere cosa succede, ma è chiaro che c'è la volontà del giocatore, c'è la volontà di Allegri e immagino anche la volontà del Barcellona.
Ieri, 5 anni fa, l'arrivo di Pjanic, lo sbarco di Pjanic a Torino, dal Principe di Piemonte, ricordi, eravamo insieme,
eravamo
ad attenderlo,
io e te, aspettarlo
di mattina,
a differenza degli
altri,
al J-Medical abbiamo detto ma andiamo in hotel,
infatti c'eravamo solo noi,
c'eravamo 10 minuti prima, un quarto d'ora prima degli altri. È vabbè, vero. sono piccole, quindi, astuzie del lavoro.
Déjà vu, chissà, magari
forse
per quanto riguarda
forse
un ritorno al passato. Ci siamo l'ospite,
col nostro ospite, il nostro consueto angolo letterario, quando possiamo lo facciamo molto molto volentieri. Il prossimo ospite si chiama Rocco Ballacchino, qualcuno,
ce l'abbiamo via Skype,
se non tutti, eccolo. Ciao,
eccomi
Rocco
qua.
Benvenuto, come stai? Qualcuno lo
conoscerà
per i suoi gialli, per i suoi libri. Ha scritto tra l'altro un ebook dedicato a Del Piero e ne parleremo, ma ha scritto soprattutto un giallo molto interessante, non ho avuto ancora modo di leggerlo, ma mi intriga solo guarda la copertina e il fatto che è ambientato a Torino, protagonista un tifoso juventino, quindi più di così diciamo che non si poteva. Ti lascio un po' raccontarci quello che puoi, senza spoilerare troppo ovviamente, della tua nuova fatica letteraria, Indagine Parallela.
Uno è questo, esatto. Eccolo qui,
è qua.
Ce l'abbiamo. Rocco, buonasera.
Grazie innanzitutto per l'ospitalità ai fratelli bianconeri. Beh, un giallo in cui scende in campo un nuovo protagonista, il primo episodio ho tanti gialli alle spalle, ma questo è quello che ha per protagonista Luca Moretti, come la birra, come viene definito, sì, nel libro, che è un tifoso doc bianconero, nonché un giornalista dal carattere abbastanza scontroso, e che si trova invischiato in un'indagine perché c'è un serial killer che minaccia di uccidere una persona se non verrà sospeso un evento pubblico a Torino. Sì. Il calcio è anche coinvolto, oltre per il tifo bianconero di Moretti, per il fatto che uno degli eventi pubblici indiziati di venire sospesi è proprio Juventus-Napoli, che vi ricorderete benissimo, certo, del 2016, Zaza. Febbraio 2016, risolta da Zaza.
Al minuto 88.
E che fu la partita che indirizzò un campionato.
È vero.
Fino
è
a
vero.
Quella partita c'era un grande equilibrio. Ricordiamo quel sinistro di Zaza, penso a due minuti dalla fine, leggermente deviato dal difensore, che nel mio libro rende felice molto il mio investigatore giornalista. Certo. Nella realtà, però, in quegli anni rese felice molto me come tifoso, ovviamente.
È vero.
Quando è nato e come è nato questo, ecco, sì, lo spunto per questo testo?
Ma l'idea, allora, innanzitutto, adesso non sto ricevendo molte anche considerazioni da parte dei lettori, era proprio quella di lanciare questa provocazione. Cioè, di fronte a un serial killer che dice sospendiamo un evento pubblico, spero innanzitutto di non venire imitato nella realtà, comunque potrebbe essere però il successo del libro, ma non lo posso dire. Però, a parte gli scherzi, che dice sospendiamo un evento pubblico oppure io uccidere una persona, entra un po' in gioco la filosofia o comunque dello show must go on.
Certo.
Quindi che cosa siamo disposti ad accettare da un punto di vista della società di fronte alla possibile scomparsa di una persona? E ovviamente, essendo un serial killer, i delitti non saranno pochi, ma fa parte della trama gialla di cui non posso dire molto.
No, certo, non spoileriamo.
Ovviamente stiamo parlando di un testo e stiamo parlando di fiction, diciamo. No?
Sì,
a me
sì,
ha ricordato un po' la sospensione dello scorso ottobre, a parte invertite, sì, però vabbè, scherzi a parte. Certo.
A proposito di serial killer, ma d'area, volevo tornare invece alla tua fatica letteraria di un po' di tempo fa, l'ebook su Del Piero. Come mai è facile? Beh, Del Piero, insomma, quello che ha fatto. Ma soprattutto, come hai fatto a sintetizzare tutta la carriera di Del Piero in un solo libro? Anche se ebook, quindi.
Allora, diciamo che, parlando un po' della mia carriera di tifoso juventino, io vedo un trade union tra, io sono del 72, comunque tra Platini, Baggio, Del Piero, e poi l'ideale sostituto di Del Piero in questa scia di fantasisti doveva o dovrebbe essere Dybala,
sì,
dal punto di vista dell'immaginario collettivo. Io però mi permetto di dare un giudizio sospeso in questo momento, anche se è un grandissimo giocatore. Del Piero è stato il giocatore che ho più amato, perché anche un po' per caratteristiche proprio anagrafiche è andato a coincidere un po' con la mia età,
okay,
e
sì,
quindi l'ho visto proprio in Juventus Reggiana, il suo primo, sì, gol, il 5-0. E io ero allo stadio, me lo sono visto dalla curva, con quel sinistro con cui ha iniziato la sua serie di gol juventini. Ma è stato la facilità di questo libro è stato il fatto che io non ho fatto la classica biografia di Del Piero, il titolo è Le sette vite del capitano, perché sono sette episodi, come se fossero sette fotogrammi, che vanno a inquadrare i sette momenti della carriera in cui io ho visto l'eccezionalità di Del Piero, nel fatto che tutte le volte che è stato dato per finito dall'opinione pubblica e tutte le volte che si è rialzato. In questo io l'ho definito, se a differenza tecnicamente lo possiamo considerare anche inferiore ad altri, a pochi ovviamente, da un punto di vista della rinascita, della capacità di rinascere dalle sue ceneri, io ho definito un unicum, e per questo sono riuscito a tracciare sette episodi che ovviamente partono dall'infortunio di Udine, ma ce ne sono tantissimi, come il gol a Bari dedicato al padre, la punizione con l'Inter quando non era nelle grazie di Capello, che abbiamo vinto a San Siro 2-1,
sì,
il fatto di scegliere la Serie B, il ripartire dopo il gol sbagliato a Rotterdam con la nazionale nella finale degli europei, il famoso gol che anche qui non ricordo, c'è stato un anno con Ancelotti in panchina in cui lui fece un gol di testa dopo quasi forse 20 partite che aveva segnato solo su rigore, c'era una specie di maledizione, e lui fece il gol più importante in quel momento perché vincemmo 1-0 col Parma. Mi pare che fu l'anno che però non bastò per il discorso dell'acquazzone maledetto di Perugia, mi pare di ricordare, se non sbaglio. Comunque lui ha fatto quell'1-0 col Parma di testa, e quindi le sette vite del capitano, perché si è sempre rialzato alla grande.
Chiarissimo. Bello. A proposito di sette vite, sette. Stai per dire Buffon?
No, io CR7 stavo.
Ah, CR7, dicendo. Allora vai tu con CR7.
E dopo c'è le sette vite la... di Buffon.
No, allora, sette vite del Piero, Buffon ne ha 14. Cioè, ecco. Perché oggettivamente 43 anni è ancora in campo. Va bene, la partì con del
ma
con
semplicemente Ronaldo. Ecco, c'è un giallo dietro alle parole di CR7 di Ronaldo per quanto riguarda la sua permanenza. Ecco, un caso in grado anche di stuzzicare il personaggio di fantasia Luca Moretti. Detto questo, ecco, c'è davvero da fare una valutazione sulle parole. Quasi noi facciamo delle esegesi, no? Facciamo veramente, esatto, sì, degli studi attenti di quello che viene detto e non detto dal portoghese, però sembra chiara comunque l'intenzione comunque di guardarsi attorno da parte di Ronaldo.
Sì, bisogna vedere se qualcuno guarderà lui, però, ovviamente, perché la sua intenzione è chiara. Fino alla partenza delle macchine io ero piuttosto convinto che fosse ormai in partenza, però evidentemente i matrimoni si fanno in due. Io sono di quelli per cui sono comunque contento che Ronaldo abbia giocato nella Juve, al di là poi dei risultati che non ha portato in Champions, che era la nostra speranza ovviamente. Però il fatto che un giocatore così importante abbia indossato la nostra maglia, secondo me resta comunque un fattore di prestigio per la nostra storia.
Rocco, prima di salutarti e ringraziarti, una riflessione sulle 14 vite di Buffon. Ne sta iniziando una, probabilmente la inizierà giovedì con l'annuncio al Parma dalla Serie B, che ha già vissuto nella stagione 2006-2007 con la maglia bianconera. Cosa dire di Buffon? Ecco, forse ti posso dare lo spunto per il prossimo ebook, uno su Buffon ci potrebbe stare, dai.
Beh, personaggio straordinario, giocatore straordinario. Secondo me, vabbè, su Buffon non si può dire nulla, però posso dire che secondo me tifoso Szczęsny ha un po' patito la sua presenza, perché avere un secondo, infatti possiamo definire l'anno peggiore di Szczęsny questo nella Juve, oggettivamente. Secondo me avere un secondo come Buffon alle spalle, per quanto l'allenatore abbia chiarito subito i ruoli, le posizioni, è un qualcosa che non ti fa mai rendere appieno, perché come avere una leggenda seduta in panchina, e secondo me il suo peso ce l'ha avuto, quindi già il fatto di definirlo leggenda secondo me è superiore a qualsiasi altra classificazione.
Certo. Chiarissimo. Rocco Ballacchino, grazie di essere stato con noi e invitiamo a leggere Indagine Parallela, Ugo Mussia editore.
Eccolo. Ciao Rocco, l'abbiamo. Grazie.
Rocco, un saluto.
Grazie a voi e forza Juve.
Un saluto. Grazie, ragazzi. Quello.
Come chiusura, ecco, questo è l'habitat giusto.
Ci stava.
Grazie davvero per quanto riguarda questa presentazione. Allora, sì, abbiamo anche molto, molto da leggere ancora.
Abbiamo tanto da leggere.
Al di là dei
testi.
Vabbè,
ma... Sai, le parole di Ronaldo secondo me hanno svoltato un pochino la giornata, che sembrava, insomma,
un po' fiacca,
poi sono arrivate queste parole e hanno un po' parole rinvigorito.
Sì, ma vanno ad alimentare ancora una volta, ancora di più la convinzione che lui
l'ennesimo dibattito
voglia
però,
partire.
Sì, secondo me anche si possono leggere un po' come si vuole, però mi sembrano abbastanza esplicite, o meglio non esplicite, quindi non esplicitando la permanenza lasciano lo spazio a tutto il resto.
A tutto il resto, un vocale da ascoltare.
Buonasera Marco, buonasera Alberto,
ciao.
Sono Michael da Roma.
Ciao,
allora,
Michael.
Io personalmente, per quanto ami Cristiano Ronaldo, credo che il suo ciclo alla Juventus sia terminato.
Il ciclo terminato.
E questo credo che lo pensi sia la Juventus e sia lo stesso Cristiano. L'unico problema sta nel trovare un acquirente in grado in questo momento di supportare un certo esborso di denaro. Certo, se non dovessimo trovare una squadra che si accolli l'ingaggio di CR7, tenere un giocatore come Cristiano con il mal di pancia, non so quanto
quello
possa
anche
essere una cosa buona. Buona serata.
Mi pare una riflessione molto lucida, condivido. Sono anch'io d'accordo che il ciclo di Ronaldo alla Juve forse si può considerare terminato. Non lo so, vedremo. E sono altrettanto d'accordo sul fatto degli stimoli, sono fondamentali, cioè soprattutto a quell'età, se non hai gli stimoli, se non hai il 100% di stimoli è inutile. E non mi sembra, interpretando il suo pensiero, i suoi gesti, le sue movenze e tutto quel che è successo negli ultimi mesi, le sue partite in cui non è sceso in campo eccetera eccetera, non mi sembra al momento che lui abbia il 100% di stimoli come ha avuto invece gli anni scorsi. Questa è una mia sensazione, però vedremo se sarà così o no.
Ancora qualcosa da ascoltare?
Ciao Albi, ciao Marco, sono lo zio Dust.
Ciao zio.
Io ciao. Non parlo né di portieri né di mercato, non faccio né il commercialista né faccio i conti in tasca alla Juventus. Sì. Però una cosa mi sta facendo divertire: se nessuno sa niente, non viene fuori uno spiffero, tutti stanno diventando matti per come si muove la Juventus. E questo per me, da un buon vecchio juventino, è un buon segno.
Ti fa piacere.
Poi su Paolino, che ha perso la penna, io penso che Paolino la penna ce l'ha bella stretta nel pugno, e non vede l'ora di fermare, perché ama la Juventus Paolino, e io spero che rimanga. Ciao, buona serata.
E grazie a Daf. Paolino ama la Juventus, ci sono dei dubbi su questo? Non credo.
No, non credo. Fino a quando ama la Juventus, vedremo. È chiaro che
fino a che punto,
fino a che punto, sì, accettando l'offerta o no, a un certo punto secondo me bisogna iniziare a ragionare sul fatto
che a un certo punto la Juventus non ha amato tanto Dybala, no, mettendolo alla porta due volte almeno.
Esatto, quello sicuro. Forse sta facendo un po' pagare alla Juve queste due situazioni Dybala. Adesso magari con il cambio della guardia nel settore,
è cambiato un po' tutto
nel settore Paratici, certo. Forse si può arrivare a un accordo che fino a qualche mese fa sembrava molto molto lontano. Vedremo. Però secondo me qualcosa è cambiato.
Ancora qualcosa da ascoltare.
Ciao amici di Radio Bianconera. Ciao, sono Federico da Ciampino in questo momento.
Ciao Federico.
Niente, volevo parlare giusto un po' della nostra amata Juventus. Secondo me stiamo nascondendo un po' di situazioni ovviamente di difficoltà, anche se sinceramente non ho capito bene perché Allegri è stato pagato così tanto come ingaggio e perché così tanti anni. Nulla contro Allegri, anzi, tanto di cappello, un grande allenatore, però un contratto così lungo e così costoso, al netto poi di una difficoltà della società ad allestire una squadra di livello, perché ovviamente il bilancio è quello che è, un po' di perplessità insomma ci sono. Lo stesso discorso per Paratici: è stato mandato via perché per un insieme di cose, no? Di fattori, il caso Suarez, le sbagliate forse campagne acquisti degli ultimi anni. Però mi chiedo e mi domando, sì, Cherubini, essendo il suo braccio destro, penso che anche lui collaborava con Paratici.
Certo, sì sì, quello sì, però è chiaro che la responsabilità ultima...
Anche la scelta di Sarri.
Anche la scelta di Sarri ha inciso molto, secondo me, perché insomma quello che l'ha voluto più di tutti è stato Paratici, anche più di Nedved, e sono stati proprio loro a spingere sia per l'addio di Allegri che per l'arrivo di Sarri. Se tu spingi per l'addio di Allegri e dopo due anni torna Allegri, evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. E alla fine paga chi ha più spinto in quella direzione, semplicemente.
E poi per quanto riguarda Allegri, credo che sia la persona giusta al momento giusto. Anche lui, fateci caso, non ve lo dimenticate, ecco, è stato allontanato dopo aver vinto 5 scudetti, sì, esonerato, e più o meno guadagnerà anche forse qualcosa in meno.
Qualcosa in meno, più o meno la stessa cifra, più o meno la stessa poi cifra, 7 bonus, milioni, eccetera.
Si parlava di una cifra molto più alta.
Sì, si parlava di una cifra molto più alta.
E quindi lui ritorna dopo essere stato esonerato,
esatto,
e probabilmente ritorna anche con più poteri. L'ingaggio è, sì, in linea con il suo profilo.
Sì, ingaggio in linea con il suo profilo, con il suo passato. I poteri però saranno maggiori, le responsabilità maggiori, però è chiaro che ha un'esperienza tale per cui ci si può fare affidamento su un certo Allegri. E io ribadisco i concetti che aveva espresso prima del suo esonero, ovvero Ronaldo si potrebbe anche vendere e soprattutto un ricambio generazionale va fatto adesso. Forse la Juve avrebbe fatto bene, magari su Ronaldo no, oppure avrebbe potuto tranquillamente tenerlo come è stato, però il ricambio generazionale andava fatto. E quello è un po' il punto su cui forse si è più scontrato Allegri con la dirigenza, no? La dirigenza era convinta che questi giocatori, che quei giocatori avrebbero potuto continuare ancora, avrebbero potuto riaprire un ciclo. Allegri li aveva già visti abbastanza fine ciclo e forse alla fine aveva ragione lui.
Stessa cosa probabilmente pensata anche da Antonio Conte al termine del suo triennio, però poi insomma ci fu un modo di comunicarla quella cosa,
sì,
quella valutazione ben diversa, no? Visto poi l'epilogo da una parte e dall'altra.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
Ancora insieme, una mezz'ora in vostra compagnia. Io ho chiesto prima, Albi, un po' a tutti, anche a te, ecco, il ritorno di Pjanic, come lo vedresti in un centrocampo magari così formato? Sto provando a ipotizzare Locatelli a destra, Pjanic al centro e a sinistra Rabiot, o comunque un centrocampo, o magari un centrocampo pari, come auspica, come si augura Alessio Tacchinardi, no? Con appunto Locatelli e Pjanic davanti alla difesa.
Lo vedrei bene comunque, lo vedrei bene a prescindere, Pjanic sia a due che a tre, come cambia poco, è quello che è mancato negli ultimi anni.
Poi i calci di punizione.
I calci di punizione, un ragionatore a centrocampo, se tu parti da Ramsey, Rabiot e Arthur, Pjanic è un altro tipo di giocatore. Io pensavo, mi aspettavo più da Arthur sinceramente in questa stagione, ha avuto anche un problema fisico che l'ha condizionato non poco, questo va detto, però... sia per quello che avevo visto Barcellona abbastanza, ma anche prima, e la cifra su cui è stato impostato lo scambio, mi aspettavo un pochino più di Arthur, mi ha un po' deluso. Pjanic è una garanzia che non è il Pjanic di 5 anni fa, quello lo sappiamo tutti, ma è un Pjanic che comunque in questa Juve secondo me può fare qualcosa di buono.
A che condizioni la Juventus secondo te dovrebbe valutare questo ritorno?
Intanto il prestito, e poi, ma secondo me il prestito, l'ingaggio lo può tranquillamente, se lo può
gratuito.
Sobbarcare, sì, un prestito gratuito, poi se ci vogliamo infilare un paio di milioni non credo che facciano tutta questa differenza, però intanto vai a sgravare il Barcellona di un prestito, di un ingaggio abbastanza importante per un giocatore che spesso e volentieri stava in tribuna, molto spesso stava in panchina, ha giocato poco. Quindi secondo me...
ha deluso più Pjanic al Barcellona o Arthur alla Juventus?
Pjanic al Barcellona. Tra i due ha deluso più Pjanic al Barcellona, però Arthur è stato pagato di più. Quindi alla fine hanno deluso entrambi, tra i due forse ci si aspettava qualcosa più da Pjanic.
Sì.
Magari non di essere titolare fisso, però giocare di più. Cioè è andato in tribuna, mi pare, in una finale di Coppa con il Barcellona. Dire che è proprio un giocatore su cui... non punti nemmeno 5 cambi, non te lo porti neanche in panchina, mi sembra un segnale abbastanza netto, una bocciatura netta.
Sì, in Coppa del Re lui in tribuna,
esatto,
con le scelte di Koeman che evidentemente sono lontane dall'ex bianconero.
Koeman non era molto di fioretto in campo,
No,
probabilmente predilige un centrocampo un po' diverso, ma non lo vede bene probabilmente anche fisicamente, mi pare che il discorso fosse anche soprattutto fisico. Hanno parlato dalla Spagna di un Pjanic in condizioni non eccellenti, e quindi anche per questo motivo probabilmente non è stato preso troppo in considerazione da Koeman.
Qualcosa da sentire insieme, poi andremo da Francesco Vitale per una Marcord che riguarda gli europei.
Ecco.
Buonasera Alberto, Cristiano dalla
Ciao,
Svizzera.
Cristiano.
Anche secondo me il ciclo di Cristiano alla Juve è terminato, però dall'altro lato dico, se dovesse rimanere per mancanza di acquirenti o appunto per le circostanze di mercato semplicemente, ricordiamoci, Cristiano Ronaldo è un orgogliosone e
orgogliosone.
Se rimanesse non penso che resterebbe da noi col mal di pancia, demotivato o quant'altro. Io penso che in tal caso si darebbe da fare al 110% come ha sempre fatto e troverebbe le motivazioni in un modo o nell'altro, quindi non credo che resterebbe controvoglia, anche se appunto l'intenzione magari è quella di cambiare. Miracolo che non abbia parlato Šeferin per 2-3 giorni se non sbaglio, quindi questa è una grossa novità. E poi infine sono contento del rinnovo del prestito a Morata, penso che Allegri ci veda giusto, e anch'io sono sempre stato pro Morata, sono convinto che sia un giocatore che possa comunque dare tanto alla Juve, specialmente in partite importanti, i gol li ha sempre fatti. Grazie, buona serata.
Ma io non ho mai avuto il minimo, neanche 2% di dubbio sul riscatto di Morata. Avevo il dubbio,
sì, il rinnovo del prestito.
Avevo forse il dubbio proprio sul riscatto, però a quella cifra oggettivamente meglio dilazionare, meglio spendere quei 10 milioni e rinnovare il prestito. Ma avevo pochi dubbi, un giocatore che hai pagato 10 milioni per una stagione, cosa fai? Lo molli? Mi sembra poco percorribile, al netto dell'emergenza, dei bilanci eccetera, ma hai pagato 10 milioni in una stagione, una stagione a un giocatore, non puoi mollarlo.
Francesco Vitale in collegamento Skype, buonasera e grazie di essere con noi, Francesco.
Ciao Fra.
Ovviamente buonasera a te Marco, intanto tento di collocarmi e ovviamente una cara buonasera a tutti coloro che ci seguono.
Allora, anche per parlare con te di campionati europei e per parlare di Italia, a nostra memoria, una Marcord che comincia dal lontano, ormai 1996, e che ha a che fare anche con due finali perse dall'Italia in questo, in questo cammino europeo, no Francesco?
Sì, assolutamente sì. Sento il mio ritorno, a che cosa è dovuto?
Credo alla domanda. Al tuo audio, cerca di magari abbassare un po' il ritorno.
Abbasso un attimo l'audio.
Sì, 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 sì. Forse sei lontano.
Tutto in real time, ragazzi.
Quindi ci
attenzione.
Mette un po' di tempo a arrivare il segnale. Forse
ci siamo, quindi sì, ovviamente mi riferivo alle finali del 2000, quando tutti erano pronti per uscire e andare a fare festa.
Brutta
gol di Will Thorpe, poi
l'ho accusata. L'ho accusata. Anche perché eravamo proprio ragazzetti, sì. Erano proprio dei pischelletti. Quella è brutta, quella è brutta.
Sì, fa male ancora adesso.
Fa malino.
E poi fa male lo stesso perché è arrivata una bella batosta alla fine del cammino contro la Spagna, mi riferisco al 2012. Rieccoti, proviamo a testare l'audio, Francesco.
Vai.
Dai, stavolta lo ritestiamo e speriamo che funzioni nel migliore dei modi.
Bene,
e per dare risposta a ciò che stavi dicendo... caro Marco, ti riferivi alle due finali purtroppo perse dall'Italia nel lasso temporale dal 1996 ai giorni nostri.
Sì.
Sono due note dolenti, anche se poi le due sconfitte a cui fai riferimento, quella con la Francia nel 2000 e quella con la Spagna nel 2012, sono maturate in maniera completamente diversa.
Sì, certo.
Però il percorso è stato bello, nel senso che nel 2000 ci ricordiamo tutti la celebre semifinale contro l'Olanda dove Toldo ha vestito i panni di Superman e del supereroe, quindi fu un bel europeo, l'europeo che consacrò su scala internazionale Francesco Totti, fu l'europeo che consacrò una coppia difensiva come quella tra Nesta e Cannavaro, che poi
forte quella squadra.
Invece ai mondiali c'è stato un grande Cannavaro in quelli del 2006, ma Nesta ha avuto poca fortuna perché il protagonista è stato Materazzi. E per quanto riguarda quelli del 2012, era una nazionale meno forte, che però comunque ci ha dato modo di farci vivere un sogno fino alla finale. È stato l'europeo di Mario Balotelli, soprattutto nella partita con la Germania, dove salì in cattedra con una doppietta, portandoci a una vittoria sperata, perché poi la Germania era nettamente favorita. E sconfitte in finale maturate in modo diverso, perché quella del 2000 potevamo vincere, siamo state vittima di noi stessi e del destino, perché comunque quando vinci una gara del genere al 93esimo e prendi il gol da Wiltord, che poi nei supplementari si traduce con il gol di Vittorio Trezeguet, lì
tra l'altro gol
devi attribuire tutto quanto al fato, alla sfortuna, a tutta una serie di cose, anche se vogliamo a qualche responsabilità da parte di Vino Zoff, che nel finale anziché mettere un difensore fece entrare Vincenzo Montella al posto di Marco Del Vecchio. E invece quella del 2012 la perdemmo in maniera netta contro una Spagna che ci travolse con un netto 4-0, però perdere fa sempre male. Speriamo che in questo europeo, dove non siamo assolutamente favoriti ma giochiamo bene, possiamo andare il più avanti possibile.
Io stavo riguardando quella del 2000.
Sì, Toldo, Pessotto, Cannavaro, Nesta, Giuliano, Maldini, Albertini, Di Biagio, Fiore, Totti e Del Vecchio, con l'ingresso in campo di Del Piero, Ambrosini e Montella. Stiamo parlando della finale contro la Francia, con l'Italia guidata da Dino Zoff.
Una bella Italia, quei due gol maledetti, Wiltord nel finale e poi il golden goal di Trezeguet. Una mazzata totale.
Però lo sai che la sorte ha parecchio senso dell'umorismo, comunque l'ironia, che poi Trezeguet diventa decisivo nel 2006, sbagliando il rigore.
In chiave azzurra sì, in chiave bianconera stiamo ancora aspettando
il
rovescio giusto di una medaglia che fino adesso ci ha dato troppe insoddisfazioni e poche soddisfazioni in Champions, prima o poi qualcosa si tornerà a vincere.
Bartez, Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu, Vieira, Deschamps, Jorkef, Zidane, Henry, Dugarry con Wiltord, Trezeguet e Pires. Niente male.
Dugarry che teneva in panca Wiltord, Trezeguet e Pires.
Sì, quella è anche un'altra storia. Se vogliamo approfondire anche brevemente, Francesco, con quella squadra che comunque, ecco, gettò le basi, arrivava da un mondiale. È da un mondiale vinto, evidentemente la Francia.
Ma ragazzi, allora, sconfitta a parte, quella Francia bisogna celebrarla, perché sì, è uno squadrone,
grande squadra,
completa in tutti quanti i reparti. Perché poi è vero che nel mondiale del 1998, sempre vittorioso per i francesi,
tra l'altro contro l'Italia,
e Henry e Trezeguet, però lì all'Europeo del 2000 Trezeguet e Henry raggiungono la maturità calcistica, sì, supportati anche da uno straordinario Zinedine Zidane, che stava ancora alla Juventus in quel momento lì, e avrebbe vinto senza problemi anche il suo secondo pallone d'oro se non fosse stato per la testata Keynes dell'Amburgo. Mm-hmm. Pallone d'oro che andò a Luis Figo, ma il protagonista di quegli europei, se dobbiamo dire un nome, è soprattutto Zinedine Zidane, sì, al di là poi dei gol in finale di Wiltord e Trezeguet. Quella è stata una grande Francia, però forse non c'era una grande guida come adesso, perché adesso c'è Deschamps, che all'epoca era il capitano ed era in campo, però sia Jacquet che Santini non erano grandissimi allenatori, però quella era una squadra talmente forte che riuscì a sopperire anche a questo. E per quanto riguarda in attacco invece c'era anche Nicolas Anelka, che era l'astro nascente all'epoca del calcio francese, che era in panchina, che veniva da una stagione in chiaroscuro a Real Madrid, poi che si tradusse con la vittoria in Champions League. Lui fu decisivo nelle partite finali con Bayern Monaco e Valencia, però una volta che stai lì l'Italia lo doveva vincere quell'europeo. Peccato, però io credo molto nel destino, e come stava dicendo Marco, gli dei del calcio molto spesso si ricordano dei suoi figli prediletti, perché indipendentemente poi da Trezeguet che va a sbagliare uno dei rigori decisivi, se non il decisivo, perché l'unico sbagliò dai francesi al Mondiale di Germania 2006, in finale con l'Italia, mi viene in mente anche un altro episodio, vale a dire quando Alessandro Del Piero si mangia quel gol clamoroso proprio in finale contro la Francia, entrava al secondo tempo Pinturicchio, e praticamente in una dinamica molto simile fa il gol del 2-0 alla Germania, che ci porta a Berlino invece ai Mondiali. Quindi poi nella vita e nello sport spesso tutto torna.
Sì, tra l'altro ricordavo l'incrocio del 98 con l'Italia che esce ai rigori ai quarti, se non sbaglio, con l'errore di Di Biagio contro la Francia, quella a vincere
nel 1998,
è vero, anche quella bruciata,
incroci pericolosi,
quella palla di Baggio finita di un niente fuori che ci poteva consegnare la qualificazione, perché c'era il golden goal.
Verissimo.
Golden goal è stata veramente una...
No, ma non ci è piaciuto neanche il silver.
Non posso dirlo.
Meglio la formula tradizionale.
Il calcio è il calcio. Perché devi andare a ficcare delle cose che non c'hanno nulla a che
hanno
fare?
Hanno inserito una regola da strada nel calcio professionistico.
Da strada.
Chi segna vince, no?
Chi segna vince. Come all'oratorio. Segna vince. Ma perché? Ma perché mai? Il calcio è bello anche perché uno segna, però ti fa il mazzo.
Poi
magari...
è ancora un minuto e mezzo per recuperare.
Esatto, la riprendere. Chissà l'Italia senza golden goal di Trezeguet. Cioè, se fosse stato un gol normale, non un golden goal, magari l'avrebbe ripresa con Montella in campo, chi lo sa.
Ragazzi, io vi invito a riflettere su una cosa. Se ci fosse stato il golden goal da sempre, noi non avremmo mai assistito alla partita del secolo, quella
Italia-Germania,
in Messico, tra Italia e Germania,
per dirne una,
terminata 4-3 per gli azzurri. Chissà, quindi, se si fosse rimasti alla normalità, se l'Italia avesse potuto pareggiare il gol di Trezeguet, magari vincerla anche quella partita, perché io sono perfettamente d'accordo con te, Alberto, che i supplementari vanno giocati in maniera completa e vince chi è più forte. Secondo me poi il primo golden goal della storia, oggi ne parlavo in privato proprio con Marco, agli europei, perché questa è stato messo agli europei del 96 e lo segnò Oliver Bierhoff, e a fare delle spese fu la Repubblica Ceca di Pavel Nedved, Patrick Berger, Karel Poborský, che arrivò a sorpresa in finale a Wembley. Bierhoff fu il protagonista inatteso, perché in quella finale rilevò Stefan Kunz, fece prima il gol del pareggio con la sua specialità della casa, quindi il colpo di testa, e poi con un sinistro Sbilenko tirato in porta tanto così, fece gol, ma su una papera del portiere Peter Koba, che giocò anche nello Sparta Praga, ebbe anche un'esperienza in Spagna al Deportivo La Coruña. Penso quella la sua serata più brutta in assoluto della sua vita, con il gol che è il primo golden goal della storia, che lui subisce peraltro con una papera.
Ce lo ricordiamo, Euro 96 con gli europei disputati in Inghilterra. Per quanto riguarda invece la finale del 2012, tra l'altro restando brevemente ancora sul 2000, il gol di Will Tord arriva davvero a pochi secondi dalla fine di un europeo, cioè le persone, voi lo ricordate, ce lo ricordiamo, erano tutti pronti a uscire per fare festa,
sì.
Mancavano pochi secondi,
sì, mancavano...
poi la doccia ghiacciata.
Ghiacciata e l'incudine che ti casca praticamente qua tra la testa e il collo.
La noce del capocollo. A proposito
di Trezeguet, che tra l'altro va alla Juve,
esultanze con, posso dirlo visto che è una citazione,
vai.
il porca puttana
Banfi, esatto.
Ha portato bene Francesco,
e poi la Juve va a prendere Trezeguet.
Ma devo rispondere sull'esultanza di Immobile,
se vuoi.
È stato simpatico perché poi ha spiegato da dove deriva l'esultanza di porca puttana, possiamo ripeterlo.
È una citazione,
deriva praticamente da un messaggio che aveva inviato a lui e anche a Lorenzo Insigne, sì. Lino Banfi, che è famoso queste espressioni.
Il primo gol, mi raccomando,
anche nelle sue pellicole, e quindi cioè bene, è stato di buon auspicio. Però io poi sono dell'idea che Ciro continua pure a segnare, però l'esultanza cambiamola anche per variare un po', no?
Sì.
Io ho detto, adesso poi parlando di cose serie, che questo può essere il suo europeo, perché lui ha la grande possibilità, alla soglia dei 31 anni, di consacrarsi anche su scala internazionale, dopo tutte le polemiche che ci sono state, anche quando ha vinto la Scarpa d'Oro con 37 gol con la maglia della Lazio, dove si è sempre detto, beh, ma Immobile non fa la differenza in nazionale, all'estero con il Siviglia e con il Dortmund è andato un po' così e così, non contestualizzando poi quelle esperienze. E adesso lui ha veramente la possibilità concreta di dimostrare quanto vale anche a livello internazionale. E soprattutto in tal senso, credo che poi il calendario ci aiuti, perché poi, certo, Galles e Svizzera non dobbiamo snobbarle, però potenzialmente sono altre partite dove Ciro può andare in gol.
Eh sì, anche perché c'è un... capocannoniere da cercare di inseguire, no? Lukaku in questo momento credo che sia il capocannoniere, oggi non le ho seguite perché eravamo qua in radio.
Schick, però, oggi ha fatto due gol.
Ecco, Schick ha pari merito con Schick, ecco. Quindi Schick e Lukaku, insomma, l'inseguimento ci può stare, un po' come in campionato che i due si sono inseguiti. Immobile secondo me può essere veramente il suo europeo, può essere il suo europeo anche perché secondo me non ha quella pressione, è in un contesto ideale, gioca con dei compagni che hanno fiducia in lui, con un tecnico che ha fiducia in lui, e secondo me può veramente regalare delle perle. Immobile, lui, ma anche gli altri, Insigne, Berardi, sperando che recuperi. Insomma, è un'Italia forse non è bella, non so se sei d'accordo Francesco, bella, scintillante e magari forte anche.
Abbiamo visto un bel calcio.
Come quella del 2000, però gioca bene, però è in fiducia, ha inanellato dei risultati consecutivi che non si vedevano da un po', cioè mi sembra una nazionale... Magari non è sulla carta forte come quella del 2000 e qualcosa, però è un'Italia maledettamente pragmatica, concreta, che ottiene risultati.
Ma io credo che poi, indipendentemente dagli interpreti, che bisogna dirlo, le altre squadre hanno anche giocatori più forti, però come coesione di gruppo, come interpretazione della gara, come squadra, l'Italia secondo me se la può giocare con tutti. E poi sono dell'idea che è una squadra bella da vedere. Io dopo tanti anni mi sono divertito e non vorrei scadere nella banalità. Io avevo la percezione, ma questo non l'ho detto io ma l'hanno detto in tanti, di assistere a una squadra di club. E soprattutto mi è piaciuto l'atteggiamento, indipendentemente poi dal risultato acquisito, perché poi sul 2-0 abbiamo assistito a una squadra che continuava a martellare gli avversari. Però l'interrogativo che mi pongo io e vi pongo anche a voi, siamo stati troppo forti noi che abbiamo ridicolizzato la Turchia o l'avversario era inferiore, nettamente inferiore? Perché poi la storia ci ha raccontato che nelle ultime 18 gare, questo lo dicono i dati statistici, la Turchia aveva perso soltanto due volte, tutte e due contro l'Ungheria, e aveva battuto anche una corazzata come la Francia e aveva battuto anche l'Olanda, quindi... Cioè, bisogna capire anche nel proseguo delle altre gare se siamo stati veramente forti noi nel non far giocare proprio la Turchia, che va detto che è stata anche rinunciataria, perché Senol Güneş ha schierato una squadra dove a tratti abbiamo assistito che si difendevano addirittura in otto, una cosa proprio l'anticalcio, hanno provato a reggere per 60 minuti, poi sono crollati, ma sì, c'era sì, stata sempre la sensazione che prima o poi il gol dell'Italia sarebbe arrivato, perché l'Italia sì, era troppo predominante per non sbloccare il risultato.
La sensazione è stata proprio quella. Sì, sì, sì. Poi l'unico dubbio che c'è su questa squadra, appunto, Francesco, è che non abbia ancora affrontato grandissime del calcio
sì,
europeo.
Ma affrontarle ma così, io esatto, ho buone sensazioni. Poi,
le sensazioni sono ottime.
Le sensazioni sono buone, meglio di così. Non so quali possono essere i presupposti di affrontare poi una big.
Se
le affronti sulla base di quello che abbiamo visto, io c'erano delle volte in cui l'Italia andava a affrontare la Germania e la Francia e ti faceva il segno della croce. Stavolta, secondo me, sei abbastanza, non dico favorito perché non è mai bello dire,
ci arrivi bene,
però
dai,
ci arrivi bello
c'è ottimismo,
sì,
diciamo
sì,
così
sì, quello sì.
Francesco, allora hai detto può diventare un protagonista di questo europeo Immobile, lo è stato certamente, sì, Balotelli nell'europeo del 2012, Buffon, Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pirlo, Marchisio, Montolivo, De Rossi, Balotelli e Cassano, con l'ingresso in campo di Balzaretti, Di Natale e Thiago Motta. Parliamo della finale contro la Spagna, una gara senza storia. 2012.
Sì, poca storia.
No, lì praticamente quella Spagna ci diede una lezione di calcio. Lì,
sì, sì, sì.
Che vogliamo commentare? C'è stata proprio una differenza abissale. Scusate. Quello che conservo di quell'europeo è il percorso.
Il percorso straordinario,
poi,
vero?
Nessuno chiedeva a quella nazionale... Scusate ancora, non so cosa stia succedendo.
È quella partita che è rimasta
che...
qua, non l'hai digerita. E quindi
il 4-0.
Te si ripropone.
No, no, cioè sì, vabbè, dai, sdrammatizziamo così.
Sì.
Dicevo, lì fu importante il percorso, perché poi va detto che c'era molto scetticismo su quella nazionale. Nessuno chiedeva all'Italia di andare, di andare in finale, ma di disputare un europeo decoroso. E soprattutto c'erano molte incognite, perché è vero che poi Balotelli in quel campionato d'Europa fu decisivo, ma veniva da tante polemiche, nel senso, nelle prime gare mi viene in mente la partita con l'Irlanda, dove non è che avesse giocato benissimo, veniva sì da una stagione dove aveva fatto il semi titolare, essendo spesso decisivo al Manchester City, vincendo anche la Premier e facendo l'assist decisivo al Kun Aguero, che consegnò la Premier al City dopo 45 anni, però era un europeo con tante incognite, ci siamo divertiti. Poi di fronte a una Spagna del genere, la Spagna più forte della storia, lì, cioè, secondo me si poteva perdere, ma c'era modo e modo
è vero, di perdere. 4-0
lì, sì, sbagliò qualcosa dal punto di vista tecnico-tattico, sì, Brandelli.
Sono d'accordo, sono d'accordo.
Allora, sì, effettivamente qualche punto di contatto c'è con il presente. Adesso si arriva da una mancata qualificazione al mondiale, qualcosa di catastrofico,
no,
considerando gli ultimi 60 anni. Lì si arrivava da una delusione molto forte, no? Quel mondiale in Sudafrica del 2010, l'IPBIS,
sì, sì, sì,
il mancato passaggio agli ottavi di finale, e entrambi gli allenatori con caratteristiche diverse, no? Albi e,
sì,
e Fra.
Sì.
Sono un po' dei riferimenti importanti in panchina. Ecco, Prandelli molto padre di alcuni giocatori, sì, no? Come atteggiamento. Mancini, fratello maggiore se non altro, in grado, sì, davvero di creare un gruppo molto diversi tra di loro, i due gruppi, però di appunto compattare il gruppo con il volere dell'allenatore. Diciamo che quella di oggi, ecco, hai detto bene prima, Francesco, è molto squadra prima di essere un,
sì,
insieme di
sembra
di
una
nomi,
squadra di club... ben fatta, con i giusti equilibri, più che una nazionale. È difficile trovare quell'equilibrio in una nazionale, spesso.
Effettivamente.
E spesso anche l'Italia
l'ha avuto. No, ma oltretutto, poi, perdonatevi se vi interrompo, ho avuto la percezione proprio che esce uno, entra l'altro e non ci sono,
sì,
scontenti.
È vero, è vero.
Vi faccio un esempio stupido. Esce Florenzi, entra Di Lorenzo, cioè,
va
la
bene squadra uguale,
continua
la squadra
a giocare.
Gira,
cioè,
la
quindi...
gira, è vero.
È uscito Insigne, poi è entrato anche Chiesa, è entrato Bernardeschi, cioè la forza di questa squadra è il gruppo,
sì,
quindi ben venga, certo è che poi magari eravamo abituati in passato anche a fuori classe come Del Piero, come Totti, come Cristiano,
sì,
Ieri,
non ci sono,
questa è un'Italia
si
diversa,
fa senza,
ma
esatto,
non per questo non può essere un'Italia
vincente,
che non sia vincente, però... Io mi soffermerei anche sul centrocampo, perché qualitativamente poi noi abbiamo parlato della squadra, però c'è da dire che il centrocampo a livello qualitativo è un centrocampo di assoluto livello,
sì,
perché
sì, sì,
ci sono Giorginio, Barella, Locatelli anche ha giocato benissimo,
Verratti,
e
quando
a breve dovrà rientrare anche Verratti.
Sì. Sì.
Guarda, il tempo è volato, dobbiamo già salutarci, vuol dire che ci siamo divertiti. Francesco, alla
ciao,
prossima.
Sempre un piacere.
Grazie, grazie a voi. Ci vediamo alla prossima.
Ti seguiamo su Facebook. Ti seguiamo sempre sui social e su Facebook.
Un saluto a Francesco Vitale, scrittore, giornalista e amico di Radio Bianconera, soprattutto per rivolgerci noi al passato, ma non solo.
Cose interessanti sempre che riguardano il passato, sì, ma anche il presente.
Sarà sicuramente interessante la prossima puntata della Juve del lunedì con Luigi Schiffo e Antonio Paolino.
E noi ci vediamo
domani, con noi.
A sorpresa.
Ancora
a
domani,
sorpresa. Colpo di scena. Sentiamo. Ciao.
Andiamo. Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.